il pubblico.
Aspetta che. Ok. Buonasera a tutti, sono le 19.30, diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. Segretario, le presenze.
Agostini, presente. Fiorindo, presente. Tombolato, presente. Sarasin, presente. Albanese, presente. Carraro, assente giustificato, Piazza, presente. Lonigo, presente. Zambonin, presente. Callegarin, presente. Lupatin, presente. Stefani,
presente.
Bano, presente. Gottardo, presente. Dalla Libera, presente. Muracchiato, presente. Provenzano. Presente.
Ok, passiamo allora alla scrutatori. Allora facciamo Zambolin e di qua Moracchiato. Primo punto dell'ordine del giorno, sì. Questo. Comunicazioni. Allora, primo punto dell'ordine del giorno, abbiamo alcune comunicazioni. Io volevo fare, ecco, mi permettevo così di sottolineare anche in seguito ad alcune situazioni che si sono create in questi ultimi giorni, quindi volevo invitare i consiglieri capigruppo di minoranza che le comunicazioni ufficiali con l'amministrazione avvengono via PEC. Abbiamo già avuto modo, Vano, di sentirci per telefono proprio oggi, però ecco, ci ha sorpreso constatare che entrambe le minoranze non abbiano avuto occasione di partecipare alla convocazione conferenza capigruppo del giorno 10 e senza peraltro dare alcuna comunicazione di assenza, che è avvenuta il giorno dopo. Ecco, quindi mi raccomando, si invitano appunto i consiglieri, soprattutto Bano e Provenzano, a trovare una soluzione in merito onde evitare spiacevoli disguidi. E siamo nelle comunicazioni.
Ma volevo solo precisare una cosa. Dopo l'ultimo aggiornamento che mi ha fatto l'app della PEC, non mi arrivano le notifiche della PEC, quindi io ogni giorno devo aprire la cartella PEC. È stato questo il disguido. Io la mattina dopo, avendo visto il silenzio di queste settimane, ho aperto la PEC e ho trovato la convocazione per il lunedì. Non mi arriva la notifica, non ho la casella delle impostazioni della notifica. Ve lo faccio presente. Grazie.
Non so se può venire magari una mattina o un pomeriggio appena può, per capire dove sta il problema, perché effettivamente è una cosa che si ripete, diciamo, a noi risultano inviate e risultano ricevute anche, quindi non so se riusciamo a capire con gli uffici qual è, perché era qua, c'era Federico e anche lui che è messo.
Quindi vi invito proprio a venire qui in comune a risolvere il problema, perché non è possibile che ce l'abbiate solo voi, ha capito?
Non è quello il problema.
Il tuo è un altro? Sì.
È lo stesso.
Che me l'avevi spiegato oggi per telefono. Quindi una soluzione la troviamo venendo qui in comune, affrontando con i tecnici dovuti come...
Cioè, con i telefoni non c'è neanche l'app, su Windows Phone l'app non è disponibile.
Io credo che i tecnici sono in grado di dare risposte in merito.
Magari troviamo un altro sistema, una mail o
esatto.
Qualcosa che è più semplice.
Qualora si dovesse riscontrare che determinate telefoni, Android o quant'altro, non hanno questa possibilità, eccetera, troviamo un'altra soluzione, va bene? Ecco, inoltre si comunica che la questione sospensiva che ci è giunta dal gruppo Affari Comuni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale verrà affrontata prima del punto all'ordine del giorno oggetto di richiesta di sospensione. Proseguiamo. Dica.
E anche 5 Stelle è firmataria di questa richiesta.
Chiedo scusa, sì, anche 5 Stelle. Proseguiamo nelle comunicazioni. Prelevamento del fondo di riserva ordinario numero 3/2018, assessore Piazza.
Buonasera a tutti. Si comunica il prelevamento dal fondo di riserva di 1.000 euro
in quanto si è integrato il capitolo per avere un'idonea scorta di sale da utilizzare per eventuale disgelo. 1000 euro è stato richiesto un'integrazione del capitolo per le assicurazioni, in quanto è stato preso sono stati presi due nuovi mezzi dal comune di Mestrino, quindi c'è stato bisogno di un'integrazione per quanto riguarda le RCA assicurazioni, e 2000 euro in integrazione per il ricovero di un anziano in casa di riposo, che si riverbererà anche nel 2019 con altri 8500 sempre relativi al ricovero dell'anziano in casa di riposo.
Bene, grazie Assessore Piazza. Passiamo al punto numero 2, approvazione verbale seduta precedente. Osservazioni? Provenzano.
Sì, grazie Presidente. Io chiedo scusa a tutti voi colleghi stasera per il mio tono di voce, purtroppo chi lavora con i bambini rischia anche di ammalarsi qualche volta, è capitato a me. E niente, ho chiesto la parola per un semplice invito. Ho qui da leggere un estratto del verbale dell'ultimo Consiglio Comunale. E in premessa dico che io sono fra quelle persone che ha molto apprezzato il discorso di insediamento del sindaco, che in sommi capi era un atto di una grande umiltà, rivoluzionaria rispetto ai nostri tempi in politica, che in qualche modo voleva presagire saggezza nel suo ruolo. Ecco perché le parole del signor sindaco in risposta al consigliere Gottardo, riascoltando e rileggendo il verbale, mi sono suonate veramente contraddittorie. Quindi gliele rileggo per farle capire il mio punto di vista. Lei risponde
chiedo
a Gottardo.
Scusa, ma non trovo molto attinente con l'approvazione.
Sì, io chiedo che il sindaco, in virtù di quello che sto dicendo, faccia una correzione adesso. Adesso lo dica adesso.
Ho capito.
Da questo dipende anche il mio voto del verbale, perché lo ritengo scorretto. Lei risponde con questa...
Chiedo scusa, il segretario vuole precisare.
No, comunque lei non può intervenire sull'intervento di un'altra persona, lei può intervenire eventualmente a rettifica o in integrazione.
Allora chiedo la rettifica.
Sulla sua intervento, non può intervenire sugli interventi.
Va bene.
Mi dispiace essere fiscale, però diciamo okay. L'argomento...
Spero che la sua fiscalità si ripeterà anche in altri contesti. Okay. Comunque signor sindaco glielo farò presente in altra sede.
Proseguiamo con la votazione, altri interventi?
Dietro ci sono degli appunti dei bambini.
Favorevoli? E dichiarazione di voto favorevoli. Favorevoli. Quindici. Contrari. Astenuti. 1. Provenzano. Quindi si approva il punto numero 2. Passiamo al punto numero 3, ratifica delibera di giunta comunale numero 161 del 23 novembre 2018, ad oggetto variazione di bilancio numero 7 2018. Assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda la variazione numero 7, rilevo sostanzialmente quelli che sono stati i valori principali che hanno contribuito a questa variazione di bilancio, considerando che è stata presa d'urgenza, in quanto soprattutto essendo a fine anno, certe decisioni che vanno a impattare sul bilancio, su problematiche poi di spesa, hanno bisogno di decisioni abbastanza veloci e per far sì che tutto il sistema, la macchina burocratica ci consenta di rilevare quelle che sono le economie e di impegnarle entro fine anno per evitare sostanzialmente che qualsiasi importo vada a confluire in avanzo di bilancio, perché perché nonostante per quest'anno ci sia stata l'apertura all'utilizzo dell'avanzo, non abbiamo tale certezza anche per il futuro. Pertanto, se avessimo avuto la certezza, magari l'urgenza in qualche momento poteva venire meno. Non avendo la costanza di normativa in tal senso, non sappiamo se l'anno prossimo avremo la possibilità di usare il bilancio al di fuori del patto di stabilità. Pertanto, ci sono stati motivi che hanno corso all'urgenza. Sostanzialmente noi abbiamo avuto delle maggiori entrate e minori spese che poi sono state impegnate. Per quanto riguarda le entrate, il valore principale è quello relativo a recuperi di IMU e quindi la continuazione dell'attività di accertamento per quanto non riscosso nei termini dovuti, e per quanto riguarda invece 19.400 euro si tratta di trasferimenti compensativi per minori introiti da addizionale IRPEF e cedolare a secca su affitti degli anni precedenti. Per quanto riguarda poi le minori spese, queste derivano sostanzialmente dagli accertamenti che sono stati calcolati e comunicati agli uffici finanziari da parte degli uffici, dove avevano delle eccedenze di importi a capitolo che, valutando l'andamento di quei determinati capitoli, sostanzialmente hanno rilevato esserci delle eccedenze. Per alcuni numeri in realtà non sono delle vere e proprie eccedenze, perché poi le troviamo in maggiori spese solo perché sostanzialmente è stato variato il capitolo. Quindi, se avevo un importo a capitolo X, ho ridotto quel capitolo, però in spesa nel capitolo Y ho lo stesso importo, quindi spesso i valori sono compensativi, tant'è che per esempio le utenze energia elettrica e gas vediamo una minore spesa di 13.500, però abbiamo 11.500 su altre utenze energia elettrica e gas, sono compensazioni di capitoli. Per quanto riguarda le maggiori spese, sostanzialmente abbiamo avuto valori che non erano previsti, per esempio il cablaggio Wi-Fi scuola media, più volte c'era stato richiesto e quindi abbiamo provveduto a finanziare l'operazione di cablare le scuole medie per evitare l'uso eccessivo di Wi-Fi sostanzialmente. Per quanto riguarda poi 1.500 euro sono state sostituzioni di un bollitore rotto negli spogliatoi di campi da calcio, sono state delle potature straordinarie e anche della segnaletica in ordine sempre agli interventi sulla sicurezza, per 12.700 euro circa su un totale di 18.000 euro del capitolo. Questo per ciò che riguarda la spesa corrente. Se invece andiamo a vedere la spesa in conto capitale, abbiamo delle rettifiche di valori che avevamo indicato. Per esempio abbiamo avuto un minore fabbisogno per le torri faro dei campi da calcio, di cui avevamo discusso ancora al consiglio precedente, perché abbiamo avuto 20.000 euro di economie. Sono state implementate le spese per interventi a opere viabilità per barriere parapedonali in statale strada regionale 11, completamento di lavori su rotatorie. Poi sono stati indicati 7.000 più 7.000, 14.000 euro di telecamere di videosorveglianza che sono legati a un contributo regionale, sia in attesa del contributo della regione sempre per pari importo di 7.000 euro. Il numero importante è relativo a 160.000 euro. Questi 160.000 euro sostanzialmente sono relativi a importi che noi avevamo in opere viabilità che vengono invece trasferiti sugli interventi sulla sede municipale. Avevamo già visto con 140.000 euro c'era il finanziamento della riqualificazione delle facciate del comune con le, come si chiamano? Le con le barriere sostanzialmente fronte comune e lato comune, con antisole. Con l'intervento complessivo di 300.000 euro riusciamo a fare anche l'isolamento, il cappotto e chiudere completamente quello che era all'inizio il progetto di riqualificazione del comune. Quindi, poiché ogni anno comunque le opere su viabilità, strade, barriere architettoniche, eccetera, le facciamo, visto che c'era la possibilità di chiudere completamente il lavoro comune e poi al lavoro finito non c'è altro da fare, con i 140 della variazione scorsa e questi 160 abbiamo chiuso completamente l'operazione. Altri valori importanti non ce ne sono, quindi questa in sostanza è la variazione di bilancio numero 7 di dicembre.
Sì, ringrazio l'assessore. Ci sono interventi? Gottardo.
Grazie Presidente, e ringrazio sempre anche l'assessore per la sua esposizione, anche perché questa sera un attimino ho anche spiegato un po' meglio quello che è, che erano delle conoscenze magari parziali che potevamo avere circa un punto che sul mio intervento adesso comunque cercherò un attimino di spiegare con le informazioni che avevamo. Intervengo circa l'argomento della variante al bilancio numero 7 di giunta comunale deliberata in via d'urgenza il 23 novembre e ora chiamati alla ratifica finale in consiglio comunale. Allora, mi dispiace che per l'ennesima volta devo sottolineare come si utilizzi lo strumento d'urgenza, quando questo Consiglio Comunale poteva essere convocato nel corso del mese di novembre e comunque entro la data del 30 novembre 2018 e porre in discussione la stessa delibera che prevede giustamente una verifica degli equilibri di bilancio sia in parte corrente sia in parte capitale. L'apertura del patto di stabilità rende necessario trovare interventi immediatamente eseguibili. Questa è l'affermazione che lei, Assessore Piazza, il 30 ottobre pronuncia in sede di Consiglio e di cui troviamo tracciabilità nel verbale appena approvato. Il 30 ottobre lei testualmente riporta un trafiletto all'interno del suo discorso, un attimino quello più complesso. Nel contempo abbiamo, a pagina 12, giusto per essere anche molto preciso, nel contempo abbiamo valutato quali fossero le priorità e con l'avanzo di amministrazione noi andremo a finanziare per 140.000 euro interventi sul prospetto della sede municipale. Questa riqualificazione è in linea anche con quello che era il progetto 3L, ovvero quello di ridurre i consumi dal punto di vista energetico del comune di Mestrino. Poi per quanto riguarda 160.000 euro, che è l'altro capitolo diciamo importante di quella variante al bilancio, la numero 6, invece vengono integrati quelli che erano i capitoli relativi alla sistemazione di asfaltature, strade e marciapiedi, in quanto lo sappiamo, Mestrino è piuttosto grande e quando si finisce con una via, una strada o un'area, sicuramente ce n'è sempre un'altra che da molti anni magari è sostanzialmente ferma. Questa è una parte, diciamo, del discorso relativo proprio alla variazione di bilancio numero 6. Ricapitolando dunque, e questo ricomincio la mia analisi, si passa da 100.000 euro a 140.000 euro nella variante numero 6 al bilancio, l'impegno di spesa all'investimento prospetto sede municipale in aumento, e sempre in aumento da 250.000 a 410.000 per asfaltature, marciapiedi, eccetera, senza entrare nei dettagli delle azioni esecutive. Viene data questa comunicazione il 30 di ottobre. Da quel 30 di ottobre 2018 al 23 novembre 2018, giorno in cui è stata fatta la giunta comunale e deliberata la variazione con urgenza, passano pochi giorni e cosa troviamo in questa variante al bilancio numero 7 approvata appunto d'urgenza dalla giunta comunale? Troviamo un considerevole aumento di spesa capitale per il prospetto della sede municipale. Si passa da 140.000 euro a 300.000 euro, l'impegno economico messo a disposizione. Questa sera ha chiarito un po' più nei dettagli qual è l'intervento. e parallelamente una riduzione che credo sia anche, non so, una casualità, ma non lo credo perché i bilanci non sono casuali, di pari importo per spese di investimento, i marciapiedi, asfaltature eccetera, si passa dai 410 ai 250, c'è questo spostamento di capitoli, di somme, di denari, questo gioco di denari appunto. L'assessore in parte questa sera appunto in sede di presentazione della variazione ha dato qualche giustificazione, ma noi siamo del parere che quest'opera pubblica finanziabile entro il 2018, perché naturalmente deve, per usufruire dell'avanzo di bilancio deve essere un qualcosa che rientrava nel piano triennale delle opere pubbliche e in particolare nell'anno corrente 2018, in quanto altri progetti da rendere consecutivi probabilmente non ce ne sono, è stata rigorosamente aumentata, in maniera decisamente aumentata. E mi viene il dubbio anche se questi soldi non sapevate metterli da qualche altra parte, immagino, non lo so. Io credo che ci sarà anche un item in cui sarà prevista una gara pubblica d'appalto per l'importo che è stato stabilito e alla fine passerà anche il messaggio dell'ennesima ottima, bellissima operazione di facciata in tutti i sensi di questa amministrazione. Il cittadino normale, quello a cui non interessa sapere o indagare come vengono spesi i soldi pubblici di noi mestrinesi, dirà: hai visto che bel comune? Altri invece si chiederanno se non era più utile alimentare altre opere pubbliche, ma se nel cassetto non ci sono progetti, la domanda è cosa facciamo e come utilizziamo questo avanzi bilancio. Noi consiglieri abbiamo avuto la fortuna di ottenere alcune informazioni circa questo nuovo prospetto sede municipale e l'azione verte in un rivestimento d'arredo di metallo di questo edificio comunale. In parte è un arredo fatto in metallo e l'importo, avete capito, 300.000 euro leggendo i dati attuali, che oltre ad abbellire, a vostro parere, la nostra casa, la casa del popolo, genera anche una riduzione dei consumi energetici del comune. Ora, visto che anche col voto favorevole di questo gruppo di minoranza, di fare comune, il beneficio economico derivante dalla riduzione dei consumi in alcuni edifici comunali lo regaliamo al gestore esterno che gestirà il progetto 3L per i prossimi 20 anni, e non alle nostre casse del nostro comune in maniera diretta, spiegatemi la scelta, la priorità, o come la chiamate voi appunto priorità, o come l'ha chiamata l'assessore nel precedente consiglio comunale. Facciamo un intervento appunto di facciata, in presenza, e lo può constatare anche il pubblico presente, di infissi anche nella sede municipale, funzionali ancora certo, ma certamente non classificabili in classe energetica rispettosa delle direttive dell'Unione Europea. Nell'ultimo Consiglio Comunale, lei, signor Sindaco, dottor Agostini, ha più volte difeso e pronunciato il termine di nuova politica, contrastando quello che è stato un intervento del consigliere Moracchiato di fare comune. Nuova politica, se si intende gli spot su Facebook, l'obiettivo è centrato. Peccato che non tutti hanno Facebook e non ricevono certe informazioni. Però i cittadini che non siano mai coinvolti nelle decisioni più importanti del proprio paese, ad iniziare proprio dai 5 consiglieri di minoranza, che sono rappresentativi una parte dell'elettorato, che magari non vi ha sostenuto, ma rappresentano, ripeto, una parte consistente del territorio. Ad oggi le promesse di essere coinvolti, informati circa l'evoluzione per esempio del progetto legato all'area consorzio agrario o, citato prima, l'evoluzione del progetto 3L, chi avrà beneficio da questa operazione? O la richiesta di un tavolo sicurezza legato ai continui furti nelle abitazioni, priorità naturalmente in questo periodo di molti cittadini. E a seguire la delicata richiesta di delibera che riguarda l'area Bonollo, non sono state mantenute e il tempo passa nel silenzio più totale. Una nuova politica non passa attraverso i social, ma bensì con la partecipazione attiva nelle scelte dei cittadini e per i cittadini. La presentazione, per esempio, come fanno altri comuni, in un'assemblea pubblica, di un bilancio di previsione, la scelta di quali azioni e opere pubbliche prioritarie prima della sua approvazione in consiglio comunale. Questo a Mestrino non avviene e non è mai avvenuto e ci troviamo con delibere di sola giunta comunale, impegni di spesa e azioni di progettualità di cui avremmo voluto essere partecipi. Questa variazione del bilancio, la numero 7, ma soprattutto le sue azioni, non sono del tutto trasparenti, ma soprattutto non generano nuovi servizi utili alla popolazione. Grazie.
Grazie consigliere. Sì, assessore, prego.
Allora, priorità 30 ottobre, 140.000 prospetto e rimanente 160 priorità strade. Bene, siccome siamo...
140.
Sì, 140 e 160. Allora, siccome siamo un'amministrazione attenta all'evoluzione delle cose, in 3 settimane... Ok, abbiamo avuto modo di valutare dei progetti che non avevamo ancora e avendo l'elasticità e la forza con gli uffici che si impegnano costantemente con l'amministrazione pressante, abbiamo avuto modo in 3 settimane di fare una variazione che ci ha permesso di utilizzare tutti i soldi per portare sicuramente un beneficio complessivo maggiore rispetto a quello che avevamo previsto al Comune, perché comunque non riuscivamo a spendere tutti i soldi per tutte le opere che sono previste per la viabilità, perché i progetti ci sono, ve l'abbiamo detto un sacco di volte, perché se non ci fossero il Comune di Mestrino finirebbe sempre con avanzi di amministrazione importanti. Invece noi utilizziamo, e vi ricordo che già ve l'ho fatto notare, arriviamo su bilanci da oltre 4 milioni, arriviamo a spendere sui capitoli valori che si approssimano ai 3-4 mila di differenza. Quindi significa che l'attenzione che portiamo ai numeri e all'utilizzo dei soldi a beneficio di opere che poi non sono nostre ma sono di tutta la comunità mi sembra sia abbastanza importante. Per quanto riguarda il discorso del beneficio 3L, mi sembra inopportuno continuare a spiegare che noi non regaliamo nulla al gestore, perché il sistema di pagamento che altrimenti non sarebbe consentito per determinate opere, non sarebbe consentito al Comune di Mestrino, è un sistema che ci permette di realizzare determinate opere che non vanno ad influire su aggravi di bilancio, semplicemente lo viene pagato con i risparmi. Lo farei anch'io a casa mia se non avessi la possibilità di avere un mutuo e venisse un fornitore e mi dicesse: tu adesso spendi 100, se io ti faccio quest'opera che costa 50, me la paghi in 5 anni con il risparmio di 10 che hai nei prossimi 5 anni. Io, pur di avere quel tipo di opera, direi assolutamente sì, perché il mutuo non lo posso fare, capacità di incrementare la mia spesa non ce l'ho, la spesa comunque delle utenze ce l'avrei comunque, quindi dopo i 5 anni il beneficio sarà tutto mio. Primo. Secondo, non è vero che in ogni caso non abbiamo già un risparmio, perché il risparmio minimo garantito comunque ce l'avremo comunque, ma di questo ne abbiamo già parlato e riparlato, quindi mi sembra abbastanza inutile. Gli infissi, è vero, il Comune di Mestrino avrebbe bisogno, per essere come tante altre realtà nel Comune, sono immobili che io e lei non c'eravamo quando li hanno pensati. E pertanto è vero, ci sono anche gli infissi da cambiare, ma se noi impegnassimo tutto per il Comune probabilmente ci vorrebbero 3 o 4 bilanci per chiudere completamente la partita. Pertanto riteniamo che partire con un'opera che è quella di, uno, abbiamo fatto la riqualificazione interna per i dipendenti, perché comunque avevamo spiegato i nostri motivi, adesso iniziamo con una riqualificazione esterna che comporterà anche attività di cappotto e quindi sicuramente un qualcosa che aiuterà il beneficio energetico del Comune. Cosa abbiamo fatto? In 3 settimane abbiamo avuto dei preventivi, dei progetti, dei conteggi che ci hanno fatto optare per questa soluzione.
Grazie assessore. Non ci sono. Prego, Provenzano.
Grazie. Spero sempre che voi mi sentiate correttamente. E vorrei commentare invece, vorrei fare io delle osservazioni. Con lo stile che fino adesso mi ha caratterizzata, voglio rimanere sul tema della delibera e non uscire sul 3L, perché per quanto mi riguarda sia già stato detto abbastanza. Però mi sento di fare delle osservazioni, e le mie osservazioni non sono sul merito dei numeri, che sappiamo essere corretti da quello che c'è in allegato nella tabella, e la matematica si sa, non è un'opinione. Quello che però voglio sottolineare è che questa elasticità e velocità che l'amministrazione ha dimostrato in 3 settimane verso quella che è l'opportunità di progetti che possono portare, chiamiamo così, a conclusione i lavori di restyling del comune in tutti i suoi aspetti, la vorremmo forse altrettanto nella realizzazione di opere che per noi sono priorità, qual è quella della sicurezza, della sistemazione delle nostre strade. Sono reduce, insieme all'assessore albanese, di un incontro del comitato dell'asilo nido. In questa sede mi hanno sottolineato nuovamente il discorso della impraticabilità di alcuni marciapiedi che sono intorno alla zona dell'asilo nido, in modo particolare via Montegrappa, e spesso, visto che mi capita di farla spesso, vedo persone disabili in carrozzina dover percorrere quel tratto di strada direttamente sul manto stradale. Io capisco che sia bello, una volta iniziato i lavori, portarli a termine e concludere un capitolo, però non capisco quando c'è un problema annoso. Non è un problema di ieri quello della messa in sicurezza delle strade e del rifacimento degli arredi urbani. Annoso, quindi, lasciarlo in secondo piano o comunque ridurre la possibilità di realizzare questi progetti che avete in tasca per andare a terminare un'opera di questo genere. Ripeto, non condivido la scelta, vorrei, e questo mi sia consentito, vorrei che ci fosse velocità invece a risolvere un'esigenza che è dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Provenzano.
Do immediatamente
assessore
risposta,
Piazza, sì.
Che, allora, per esempio via Montegrappa fa parte delle prossime opere. Il problema è che ci sono i tempi di realizzazione che non possono essere, alcune opere non possono essere fatte nel periodo invernale o quando fa troppo freddo, eccetera. Quindi comunque verrebbero spostate a marzo. Però sono già finanziate e via Montegrappa e quindi tutta la zona dell'asilo nido, eccetera, è già prevista. Quindi faceva parte delle opere già previste. Sì, sì.
Il mio era un esempio.
È che ce ne sono tantissime, quindi con calma le fermo tutte.
Grazie assessore, passiamo alla dichiarazione di voto. Gruppo di maggioranza.
Io, se permette, Presidente, volevo fare due parole su quanto riguarda il punto che ha toccato il consigliere Gottardo sui furti in abitazione. Noi abbiamo ricevuto, io e il sindaco, una richiesta di una commissione da parte del segretario del Partito Democratico, che vedo che è anche presente in aula questa sera, che voleva una commissione guerra. Adesso non so chi sia il segretario, l'ho letto sulla lettera, sulla comunicazione, su quello che lui ha chiesto. Per quanto riguarda i furti, appena è successo il primo furto in via Verdi e poi uno in via Fusinato Arlesega, io ho preso contatto direttamente con il comandante di stazione e con il comandante dei vigili urbani, tant'è vero che la settimana scorsa, se avete notato, sul territorio c'era una maggior presenza di pattuglie di carabinieri e di polizia locale. Questo perché non siamo indifferenti a quello che è l'allarme sull'ordine pubblico, e abbiamo immediatamente attivato questo. In più ho chiesto ai carabinieri di congedo una maggior presenza nel mercato rionale del martedì. Adesso, fino a martedì scorso, erano presenti tutti i martedì. Anche loro sono volontari, danno la loro disponibilità. Questo è per prevenire la presenza di soggetti che disturbano le persone anziane in particolar modo, con la richiesta di denaro, e anche per richiamare quelle persone che sono un po' distratte, che lasciano la borsa in macchina, che vanno in giro con la borsa aperta, e in particolar modo prevenire quelli che sono i cosiddetti borseggi. Questo non è che loro possono intervenire, però la loro presenza previene eventualmente, non da atto a malintenzionati di presenziare. E loro cosa fanno? Quando ci sono queste persone le segnalano alla polizia locale o ai carabinieri. Per cui questo l'abbiamo fatto da subito appena abbiamo avuto queste segnalazioni dei furti. Con il comandante di stazione mi sono trovato che a parlare anche di quello che è l'uso del social, ormai è più di moda, mi diceva il comandante, segnalare la presenza di malintenzionati, la presenza di persone sospette, la presenza, anche lo stesso furto, sui social e non chiamare il 112. L'invito che lui fa in continuazione, e adesso ho detto anche al sindaco questa mattina di mettere sul sito del comune un avviso col quale invitiamo i cittadini a segnalare continuamente la presenza di persone a loro sospette al 112 o alla stazione carabinieri di Mestrino, e non solo sui social, perché i social carabinieri non vanno a leggerli, preferiscono avere un contatto diretto. Per cui, ecco, questo è quello che noi abbiamo fatto con il comandante di stazione e con il comandante dei vigili. Anche i vigili sono maggiormente presenti, in particolar modo nelle ore serali e nei pomeriggi, quelli a rischio. Tornando a quello che è la dichiarazione di voto, il gruppo di maggioranza vota a favore.
Fare comune.
Avvalorando quanto appena espresso dal consigliere Gottardo, ribadisco il fatto che 160.000 euro per l'integrazione dell'intervento sui prospetti della sede municipale, che uniti, come abbiamo detto, i precedenti 140 fanno 300.000 euro, sono una grande spesa da far supportare al nostro comune. Certo, la destinazione delle risorse economiche di un comune sono una scelta politica, mi spiegate sempre, ma per far ristrutturare esteriormente un complesso datato come il nostro municipio avete trovato 300.000 euro. Invece per potenziare il trasporto sociale con una nostra mozione bocciata, per traslocare la biblioteca, nostra mozione bocciata, e per cacciare la posta, nostra mozione bocciata, di soldi non ce ne sono. Votiamo contro.
Provenzano.
Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle, in merito alla delibera sulla variazione di bilancio numero 7, vota non a favore, poiché le ragioni sono che la percezione di queste scelte rallentino quelle che sono priorità dei cittadini. Avere sì l'immagine di un comune completa, la figura molto bella, ma le strade ancora in queste condizioni e, visto che siamo così veloci, ancora così carenti, io non voglio rispondere ai cittadini, hanno scelto prima il comune che le vostre esigenze. Grazie.
Voti favorevoli? Quanti?
11.
Contrari? 5. Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera, Provenzano. Immediata eseguibilità. Favorevoli? 11. Contrari? 5. Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera, Provenzano. Astenuti 0. Si approva il punto numero 3 e passiamo al punto numero 4. Qui abbiamo, dov'è? Sì, abbiamo la questione sospensiva, come accennavo inizialmente ai sensi dell'articolo 18 del regolamento del Consiglio Comunale, quindi do la parola direttamente al Bano o a chi lo chi fa Bano?
Io.
Ok, Bano.
E il gruppo Fare Comune, la lista civica Fare Comune, assieme con la collaborazione del Movimento 5 Stelle, propongono questa sera una mozione sospensiva del solo punto 4 all'ordine del giorno, che recita: Distillerie Bonolo Umberto S.p.A. deroga ex articolo 14 del DPR 380 del 2001. Perché abbiamo chiesto questa sospensione? Perché per svolgere, secondo noi, una corretta discussione su questo punto all'ordine del giorno, si devono innanzitutto e preventivamente conoscere i pareri sul progetto degli enti competenti, la sicurezza territoriale, quali Vigili del Fuoco e Veneto Strade. Ancora non è stato istituito un tavolo di lavoro con le aziende produttive atto a censire il fabbisogno territoriale ed una successiva modifica al PAT. Inoltre non è mai stato redatto dall'amministrazione attuale un piano, seppur generale, di sviluppo territoriale dell'area in questione e delle limitrofe zone. Di conseguenza, discutere un punto all'ordine del giorno così importante senza avere a disposizione questi dati e questi documenti o il tavolo di lavoro aperto, secondo noi non dà la possibilità di analizzare a fondo il problema, perciò di trovare una risoluzione comune. Chiediamo di sospenderlo per una data a data da destinarsi quando l'amministrazione vorrà farlo.
La parola al vice sindaco.
Noi abbiamo visto questa mozione qua e riteniamo che non accettiamo la mozione e andiamo avanti con l'ordine del giorno. Perché era stato fatto, si era già programmato un incontro dei capigruppo per poter discutere su questo e il capigruppo ero presente anch'io per poter parlare di questo, non si è presentato nessuno di voi, io questo, e noi intendiamo andare avanti, andiamo avanti con questo, perciò respingiamo la mozione.
Beh, si può fare un intervento? No. Non sono previsti interventi da regolamento, quindi procediamo alla votazione. Favorevoli alla sospensione 5, contrari 1, 2, 3, 4, 11, tutta la maggioranza. Devo ripetere tutti i nomi. Allora, Lupatin, Callegarin, Zambonin, Tombolato, Piazza, Agostini, Stefani, Fiorindo, Albanese, Lonigo, Sarasin. Ok. Procediamo quindi al trattamento, dunque il punto viene respinta la proposta di sospensione del punto 4, si procede al punto numero 4 di Destilleria Bonolo Umberto, deroga ex articolo 14 di PR 380 2001. E invito anche l'architetto Capochin, che ha dato sua disponibilità, a sedersi vicino a noi per eventualmente successivamente poter dare anche il suo contributo qualora fosse necessario dal punto di vista tecnico. Parto a... Immagino che abbiate già avuto modo di leggere la proposta di delibera, ma vorrei presentare un attimo questo punto all'ordine del giorno. Ovviamente lascio perdere le premesse, ma voglio fare una considerazione che la recente giurisprudenza ha evidenziato che per edificio di interesse pubblico, ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale a soddisfare interessi di rilevanza rilevanza pubblica e non è necessario che l'interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell'edificio o del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso ed esulante da considerazioni meramente finanziarie. Il progetto presentato prevede in particolare l'esecuzione di un impianto, magazzino, costituito da un'area di stoccaggio massivo in cui operano 2-3 transoelevatori corredati di satellite a cavo che estinguono lo stoccaggio di circa 11.350 pallet in canali multiprofondità. Il magazzino sarà realizzato all'interno di un edificio di nuova costruzione e in ambiente di riduzione di ossigeno. Una testata di magazzino con un circuito ad anello chiuso su cui scorrono 5 navette automatiche che collegano il magazzino con il reparto di produzione e il reparto di spedizione. Un punto di carico e scarico. Ecco, leggo in maniera un po' più sintetica, una baia di picking in cui avviene la composizione manuale dei pallet, un'area di spedizione in cui sono presenti 6 rami di ruliera a gravità per l'accumulo di 90 posti pallet, una zona di ingresso merce. Si tratta di un insediamento innovativo di ospitalità per studenti, giovani professionisti e viaggiatori che si troveranno servizi aggiuntivi quali biblioteca, sale studio, attrezzature sportive, sale ricreative, cucina comune che sarà in parte fruibile anche dai cittadini. In ordine al fabbricato commerciale direzionale si prevede la realizzazione di un nuovo headquarter comprendente al piano terra un importante showroom collegato al bar, un ampio vano scala dedicato al primo piano. Prevista è la realizzazione di un ristorante, mentre la rimanente principale porzione del piano primo è destinata a razionalizzare e potenziare l'attività amministrativa, favorendo un metodo di lavoro innovativo e collaborativo, promuovendo il senso di condivisione dello spazio lavorativo attraverso una rete di sale e riunioni studiate con attenzione, open space, aree comuni. Tutto ciò è stato ideato per favorire la flessibilità produttiva, per rispondere direttamente a diverse esigenze lavorative, quali il lavoro di gruppo e da remoto, oltre a fornire spazi per lavorare in modo concentrato o per attività relazionali informali. Sono state ideate postazioni in grado di favorire il movimento e l'integrazione tra personale interno con gli stakeholder esterni. Attraverso sale riunioni di varie dimensioni e ambienti informali dotati di sistemi tecnologici all'avanguardia, lo spazio sarà adeguato alle necessità amministrative della società. Ulteriori ampi spazi luce per tutta l'altezza dell'edificio sono previsti in corrispondenza dei 2 vani scale attraverso i quali si accede anche al tetto piano. L'altezza complessiva dei vani scale è di 15 metri, superiore all'altezza massima di zona pari a 10,50 m. Evidenziato che la richiesta di deroga per fabbricato di interesse pubblico risulta così motivata nella documentazione acclarata dal protocollo comunale 12.998 del 15 novembre 2018, il nuovo corpo uffici è stato dimensionato per accogliere e a regime circa 80 postazioni di lavoro in incremento rispetto all'attuale forza di lavoro, indispensabili alle necessità amministrative della società in una logica di potenziamento della produttività, di innovazione e efficienza dell'intero processo. Quindi un primo punto riguarda l'incremento occupazionale. L'indotto, con la realizzazione dell'headquarter di Stelleria Bonolo Umberto, intende sviluppare una innovativa progettualità strategica, orientata a rafforzare la propria competitività favorendo funzioni fin qui solo marginalmente sfruttate, quali il marketing, la comunicazione, più in generale l'immagine di qualità anche architettonica del complesso aziendale, generando conseguentemente un interessante indotto anche per il territorio comunale. La realizzazione a piano terra di un importante showroom, cioè di un ambiente di elevata qualità architettonica, spazioso e accogliente, in cui esporre al pubblico per la presentazione e promozione commerciale la vasta gamma di propri prodotti, per degustazione degli stessi, ha l'obiettivo di attirare, oltre agli abituali clienti, sempre più numerosi, comitive di turisti e in particolare i molti ospiti italiani e stranieri, frequentatori delle terme Ogane, con visite guidate e organizzate agli ambienti della produzione, a conserve e imbottigliamento e commercializzazione a Mestrino. La sicurezza degli addetti, l'innovativo centro logistico in progetto, si inquadra nell'ottica del progetto complessivo di ampliamento dell'attività che punta su soluzioni efficaci per le proprie esigenze attraverso le nuove tecnologie come fonte di efficienza e crescita sostenibile. La distilleria Bonollo è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, sia nella quantità che nella qualità dei prodotti. L'aumento della produzione ha incrementato le esigenze dello spazio di stoccaggio, attualmente insufficiente, generando la necessità di ricercare magazzini esterni, rendendo difficile, dispendiosa, antieconomica la coordinazione della sua catena logistica. La prevista altezza di 22 metri del magazzino automatizzato in progetto è quella ottimale per moltiplicare le capacità di stoccaggio in relazione alla crescita della produzione, garantendo una gestione completamente automatizzata che integra e coordina i cicli operativi di ricevimento, stoccaggio, picking e spedizione del prodotto in un solo spazio. Il magazzino automatizzato offre protezione per gli operatori e per i prodotti, contribuendo in questo modo all'obiettivo delle distillerie di promuovere processi efficienti che garantiscono sempre la sicurezza delle persone. Contenimento del consumo di suolo. In ottemperanza ai dettami legge regionale 14 del 2017, la maggiore altezza consente inoltre di ridurre di almeno 23.000 metri la superficie coperta e conseguentemente il consumo di suolo, oltre che di realizzare il magazzino a una distanza di 30 metri dal confine con gli impianti sportivi, anziché di 5,25 nell'ipotesi di un magazzino tradizionale alto 10,50 m, garantendo il soleggiamento del campo di calcio anche nei mesi invernali. Sistemazione e messa in sicurezza della strada regionale 11. Trattasi di opere in parte a servizio dell'intervento in progetto. Allargamento della sede stradale SR11, completo di sottofondo e manto stradale al fine di realizzare nuove corsie di ingresso e uscita dall'area di proprietà, comprensiva del nuovo manto d'usura e relativa segnaletica stradale, e in parte di riqualificazione urbanistica della porta d'ingresso ovest al centro abitato del capoluogo, mediante tombamento della scolina esistente necessario per la realizzazione del nuovo marciapiede oltre al fronte di proprietà e sino al marciapiede esistente verso ovest su area messa a disposizione della pubblica amministrazione. Realizzazione del nuovo marciapiede in prosecuzione dell'esistente ad ovest sino all'area occupata dal distributore carburanti, realizzato in parte all'interno dell'area privata. Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con tipologia dei corpi illuminanti conformi all'esistente. Realizzazione delle aiuole spartitraffico con elementi prefabbricati al centro della sede stradale SR11. Spostamento del portale esistente contenente la segnaletica del nuovo incrocio con via Tevere. Sistemazione attraverso la demolizione e ricostruzione del ponticello esistente dell'accesso agli impianti sportivi. Il costo, come si evince dagli allegati preventivi di spesa, ammonta a complessivi 245 euro più IVA, di cui 113.915 più IVA relativi a opere di interesse pubblico. Ritenuti accoglibili le motivazioni così come esplicitate nella documentazione inoltrata al protocollo comunale 12.998, del 15/11/2018 e visti gli atti, ecco che allora oggi andiamo a deliberare tale punto. Dopo questa descrizione del punto di Stileria Bonollo, se ci sono osservazioni, dalla libera.
Grazie. Grazie Presidente, la ringrazio per la sua esposizione. Siamo chiamati ad esprimerci sul rilascio di un titolo edilizio in deroga, in altezza, del progetto presentato dalla ditta Bonollo, che vede la realizzazione di due edifici, il primo di 22 metri e 20 di altezza, il secondo di 10 metri con vani scala, come lei ha ben specificato, di 15, rispetto ai 10,50 metri previsti per gli edifici dal nostro piano degli interventi. La delega viene motivata dal fatto che il magazzino verrà realizzato e per le sue caratteristiche e destinazioni d'uso soddisfa interessi, ci ha detto, di rilevanza pubblica. Ci ha anche elencato le norme al quale si fa riferimento. Il terreno sul quale si svilupperà l'opera è stato venduto dall'amministrazione Pedron, molti suoi componenti siedono tuttora in questo consiglio, il primo lotto nel 2012, il secondo nel 2014, per un valore di 1.700.000 euro circa, con una destinazione d'uso ampia e generosa. Era chiaro che la ditta Bonollo faceva così un importante investimento in funzione dell'espansione dell'azienda e tutti ne eravamo consapevoli. Tale terreno era la parte più appetibile fronte strada di un'ampia superficie destinata a impianti sportivi e ricreativi e ad strutture a supporto di tale scopo. Un progetto di massima già esisteva nel 2005. Per un polo dedicato allo sport, alla socializzazione, al tempo libero, al benessere dei cittadini. Come al solito ci direte che siete stati costretti a vendere per appianare i mutui debiti lasciati dalla precedente amministrazione. Altre proprietà pubbliche, se proprio era necessario, potevano essere alienate. Vendere quel terreno è stata una scelta politica. Consideriamo interesse pubblico che le nostre aziende continuino a lavorare e a creare occupazione, ma le richieste da esse formulate devono essere viste alla luce delle norme che regolano il nostro territorio e ogni deroga deve essere concordata e valutata in rapporto a costi e benefici per la collettività. L'azienda Bonollo, di cui tutti noi riconosciamo la capacità imprenditoriale, ha tutti i titoli per chiedere di edificare su tale area, non però ad altezza di 22 metri. Il progetto è bello, anche se lei ne ha fatto un sunto un po' veloce, con tecnologia all'avanguardia per il magazzino, per il quale sono necessari appunto i 22 metri di altezza, per la tecnologia appunto che utilizzerà. C'è un'ampia zona per l'attività amministrativa, hotel, bar, ristorante, showroom, eccetera. Il tutto è funzionale allo sviluppo dell'azienda e alla diffusione del suo marchio. Sicurezza ed efficienza sono caratteristiche che vengono sottolineate, ma a nostro parere sono requisiti essenziali per ogni azienda e non aspetti di merito particolari. Ora però proviamo a considerare il contesto in cui è inserito questo progetto. A nord, l'area comunale, col campo di calcio. Questa ne risulterà sacrificata. Il campo, durante i mesi estivi, rimarrà in parte all'ombra, non tutto soleggiato, e quindi ghiacciato e di difficile utilizzo in quella parte. A ovest c'è un distributore di benzina, a nord-ovest la zona residenziale, che si vedrà risorgere a ridosso un magazzino di 22 metri, a sud la regionale 11. L'ampliamento dell'attività porterà ad aumento del traffico della stessa, sia di mezzi pesanti che veicoli normali, da e verso l'azienda. La sua sistemazione con le corsie d'ingresso e uscita in spazi traffico, così minuziosamente elencate con tanto di costi, è prerequisito del progetto stesso. Non è una concessione che viene fatta al pubblico. Anzi, attendiamo il parere degli enti per capire se veramente quanto proposto sia la miglior soluzione per la sicurezza di tutti. Abbiamo visto delle corsie in ingresso, due corsie di ingresso e un'uscita, una all'inizio dell'opera, la seconda alla fine dell'opera. In pochi metri ci sono due corsie di ingresso e di uscita. Speravamo di vedere qualche immagine stasera. Ci aspettiamo che l'amministrazione valuti il progetto anche dal punto di vista della collettività e concordi con un privato una soluzione diversa. Perché non spostarlo nella zona industriale retrostante, con ingresso e uscita dalla rotatoria esistente? Ci chiedete, oltre alla deroga per l'altezza, anche una delega per delibere di giunta con cui verranno disciplinati i rapporti tra amministrazione e azienda. Indicate solo la sistemazione della regionale con marciapiedi, non c'è pista ciclabile, non si arriva alla rotonda, ed eventuali opere pubbliche già inserite nel programma triennale, in alternativa alla corresponsione di oneri dovuti. Nessun accenno a quale opere proponete, nessuna previsione che la deroga in altezza sia onerosa per l'azienda, per cui avere opere compensative visto il beneficio che l'azienda ne trae. Non si vede nessun vantaggio per la collettività, si vede il vantaggio per il privato. Apriamo un tavolo di confronto, come abbiamo chiesto all'inizio, coinvolgendo anche altre aziende, informando i cittadini. Individuiamo un percorso condiviso che soddisfi le esigenze dell'azienda e della collettività. Per ora non riusciamo a vedere l'interesse pubblico in un simile accordo.
Grazie consigliere. Morchiato.
Sì, grazie Presidente. Io a quello che ha detto la collega dalla Libera volevo aggiungere ulteriori considerazioni. Noi tutti innanzitutto siamo coscienti dell'importanza del tessuto produttivo per il nostro Paese. Le aziende creano posti di lavoro e benessere sociale e il nostro territorio vanta numerose aziende che sono leader nel loro settore, fiori all'occhiello per il nostro Paese. Una di queste aziende ha un piano di sviluppo che prevede la realizzazione di un nuovo magazzino robotizzato, nuovi uffici, uno showroom, attività di ristorazione, abbiamo sentito un sacco di cose. Un piano di sviluppo industriale di tutto rispetto e sicuramente positivo per l'azienda. Questo piano di sviluppo, e qui mi scuso con i tecnici, ma io non sono né geometra, né ingegnere, né architetto, né manco altro, e quindi userò dei termini che faranno un po' accapponare la pelle all'architetto Capochin, mi perdoni, ma voglio essere chiara e comprensibile anche dai non addetti ai lavori. Questo piano di sviluppo, dicevo, prevede la costruzione di un immobile nuovo su un terreno vergine, ovvero non edificato, composto, grosso modo, per farvelo immaginare, da due enormi parallelepipedi uniti tra loro, la cui altezza supera abbondantemente i 10,5 metri previsti dalle norme tecniche operative del piano degli interventi, raggiungendo nella parte anteriore direzionale commerciale i 15 metri con le famose due torri che emergono dai vani scale e nel magazzino posteriore i 22,2 metri. Per dare un termine di paragone, oggi a Mestrino nessun edificio privato raggiunge neanche lontanamente tale altezza. Parliamo di circa il doppio dell'altezza di questa sede municipale. La nostra chiesa parrocchiale è alta 21 metri al soffitto. Ecco, parliamo di un parallelepipedo alto come la chiesa e largo poco più del campo da calcio che ha dietro. Campo da calcio è stato un lapsus prima della, ho sentito un po' di mormorio, il consigliere della Libera ha detto mesi estivi, no, chiaramente nei mesi invernali sì. Risulterà in ombra alle ore 14, stando ai prospetti che non ho fatto io, di cui mi fido ciecamente, risulterà in ombra per circa un terzo, alle 2 del pomeriggio. Sì, sì, ultima pagina. Guardi, possiamo, diciamo un quarto, da un quarto a un terzo, giochiamo sulle frazioni, poco meno della metà, comunque. Guardi. Mi ero già portata avanti. Non stiamo a disquisire sull'altezza dell'edificio, né sulla bellezza, che non mettiamo in dubbio, e né tantomeno sulla sua funzionalità. Lo trovo in ultima pagina. Né tantomeno sulla funzionalità per l'azienda, ci mancherebbe altro. Qualcosa avremmo da ridire sul concetto di beneficio pubblico, ma di questo hanno già parlato, ha già parlato la collega della Libera e parleranno i colleghi poi. Io invece volevo richiamare la vostra attenzione sulla modalità decisionale che viene messa ai voti in questo Consiglio stasera. Stiamo parlando di autorizzare una deroga, un'eccezione alle norme, uno strappo alle regole, insomma, che concediamo ad una azienda del nostro territorio. E da qui scaturisce la mia riflessione. Questa è l'unica azienda del nostro territorio? È la sola che merita l'attenzione di questa amministrazione? Sono le altre aziende meno meritevoli? Creano meno benessere, meno occupazione? Credo che nessuno pensi una cosa del genere, no? E allora mi chiedo, perché non prendere spunto dalla richiesta di questa azienda e ascoltare tutte le necessità produttive del nostro comune con un bando per le aziende, procedendo poi a una revisione del piano di assetto territoriale o del piano degli interventi per definire aree, deroghe, vincoli e soprattutto opportunità di sviluppo chiare e valide per tutte le nostre imprese? Qui si chiede di votare una deroga in altezza per un edificio di una azienda. Lasciamo stare che sul nuovo sarebbe la prima deroga in Veneto, generalmente vengono date su piani di recupero di aree degradate, e non è questo il caso. Qui stasera stiamo creando un precedente, un importante precedente nei confronti di tutte le altre aziende del nostro territorio. Derogando per un'azienda lasciamo la possibilità di chiedere e ottenere deroghe anche alle altre aziende, che sarebbero giustificate ad espandersi esclusivamente secondo le regole del profitto privato. Che cosa succederebbe al nostro territorio? Liberi tutti di costruire, alto più alto, altissimo, in centro abitato? Sì. Perché una delle ultime varianti della precedente amministrazione è stata la variazione di destinazione d'uso dell'area del consorzio agrario, da produttiva a commerciale direzionale residenziale, supportata dalla motivazione che all'interno del centro abitato non era corretto che fosse collocato un edificio di quel genere. Giusto? Giustissimo. Le attività produttive vanno fuori del centro urbano. E adesso, a distanza di pochi mesi, votiamo una deroga in altezza di un magazzino nuovo costruito all'interno del centro abitato? Sì, perché con delibera numero 108 del 25 settembre 2008 il centro urbano di Mestrino è stato allargato e verso ovest, a nord della regionale 11, arriva fino alla stradina bianca che è l'accesso ai campi sportivi, includendo quindi i lotti in questione, che sono all'interno del centro abitato urbano. Ma dov'è la visione d'insieme di tutto questo? Ma le attività produttive le vogliamo fuori o dentro il centro urbano? Vogliamo spingere la crescita libera delle attività industriali o incentivare il recupero agricolo e il turismo verde? Sono ben cosciente che tutte queste cose possono e devono convivere, ma all'interno di una visione d'insieme? I tecnici li chiamano PUA, PAT, PI, piano degli interventi, e tutta una serie di acronimi un pochino ostici, chiedo scusa, a noi comuni cittadini. Io la chiamo visione ampia del nostro comune, del nostro territorio, di tutte le nostre aziende. Tutte queste regole servono per far star meglio tutti in un territorio che deve rimanere al servizio di tutti e non trasformarsi in un far west dove vince chi fa la voce più grossa. Grazie.
Grazie consigliere Boracchiato. Bano.
La deroga per l'altezza del magazzino automatizzato a 22 metri e 20 centimetri come nuova costruzione ci permette di analizzare altri aspetti oltre a quelli già molto ben espressi dalle consigliere che mi hanno preceduto. Innanzitutto pongo l'accento sul progetto proposto, molto accattivante, ben sviluppato in tutti i suoi punti, motivo di orgoglio per i mestrinesi. Unico punto dolente, come ha appena affermato la consigliere Molacchiatto, la sua posizione. Il magazzino verrebbe costruito in zona densamente abitata, appunto il quartiere Bonollo, così lo chiamano da anni, inserito in un contesto residenziale che non ha niente a che vedere con un parallelepipedo di 22 metri di altezza. Il signor sindaco verrebbe ricordato negli annali per aver permesso la costruzione di una struttura più alta e più larga della chiesa. Potrebbe anche essere visibile dalla luna, sto sdrammatizzando ovviamente. Inoltre, ed ovviamente, tale incremento della capacità del magazzino porterà sicuramente ad un aumento della materia prima stoccata, un aumento del traffico dei mezzi pesanti, un aumento dell'inquinamento. Ci manca. Al contrario, ci sarà una diminuzione della sicurezza, per esempio nelle fermate nel bus e nell'attraversamento pedonale a ridosso dell'attuale showroom. Inoltre, nulla è scritto per quanto riguarda la strada bianca che porta agli attuali impianti sportivi di calcio. Indubbiamente verrà chiusa perché compromessa dall'ingresso dei camion e dal maggior spostamento veicolare del nuovo complesso, pericolosamente a ridosso della stessa stradina. Le spese di adeguamento per l'apertura di una nuova strada verso gli impianti verranno sostenute dalla ditta Bonollo come deroga onerosa? Almeno ci sarà qualcosa di pubblico in questo progetto, la nuova strada, i nuovi ingressi. Il Comune dovrebbe infatti concertare opere compensative per la collettività. Ultima osservazione, una così importante decisione amministrativa che sconvolgerà l'assetto territoriale e farà da precedente, come abbiamo sentito, a molte altre strutture alte più di 22 metri, non meritava di essere divulgata alla popolazione? E non mi rispondete che il Consiglio Comunale è il modo migliore per farlo. Stasera c'è gente, di solito sono in quattro gatti. Beh, certo, stiamo ancora aspettando la smentita ufficiale sulla costruzione della piscina, che sembrava avere già le fondamenta a maggio. Come possiamo pensare che i mestrinesi vengano informati su questa deroga? Grazie.
Oh, grazie, consigliere Provenzano.
Posso. Stasera mi concederete un pochino più di tempo, di solito sono abbastanza sintetica nei miei interventi, ma non voglio entrare nel merito delle discussioni già portate avanti dai miei colleghi qui seduti di fianco a me, voglio entrare nel merito della legge, per quanto io possa essere esplicativa del tema di legge, poiché questa delibera mi ha dato la possibilità di fare tre cose. La prima, di guardare alla storia dei rapporti delle amministrazioni con la ditta Bonollo e di scoprire, fatalità, che come Movimento 5 Stelle abbiamo uno storico a Conselve, credo di non dirle niente di nuovo, architetto Capocchin. Già tema trattato quello delle deroghe con la ditta Bonollo, che hanno avanzato deroghe di questo tipo sul territorio conselvano, trovando i nostri consiglieri e le associazioni tipo il Comitato Lasciateci Respirare, pronti a chiedere delucidazioni alle amministrazioni circa quelli che erano gli interventi che sarebbero stati apportati. È stato divertente scoprire che agli stessi consiglieri di allora, come a me in questa circostanza, alcune documentazioni non sono state fornite. È stato bello sentire che avevate le immagini, io non le avevo le immagini, devo ringraziare la consigliera Bano che me le ha condivise, ho potuto vedere i prospetti del bellissimo progetto grazie alla sua condivisione. Adesso, al di là del merito della coda, dei documenti eccetera, che probabilmente mi avrebbero solo che distratta dai contenuti, credo che questa apre una parentesi su quella che è la comunicazione fra vari uffici, che dovete chiarirvi rispetto a chi può dare che cosa. Comunque, sorvoliamo e non mi interessa sapere le responsabilità, chiedo solo scusa alla segretaria comunale che ha dovuto avere l'imbarazzo di rispondermi che non c'era nessun tipo di documento a mia disposizione. Andando avanti, cose da notare. la mancanza di documenti, la coincidenza con la ditta Bonollo e soprattutto una legge, la legge regionale numero 11/2004, che mi avete dato il piacere di studiare. Adesso, le osservazioni fatte dalle mie colleghe non sono solo osservazioni fatte da una logica che vede una lungimiranza e una collaborazione con il territorio per la realizzazione di un'opera così importante e impegnativa per il territorio di Mestrino, per il centro nevralgico di Mestrino, ma è supportata, a mio avviso, dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 del 2004, che parla di concertazione e partecipazione. Cito: l'amministrazione procedente assicura il confronto con le associazioni economico-sociali portatrici di rilevante interesse sul territorio ed interessi diffuso, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate agli strumenti di pianificazione. Inoltre, la stessa legge, all'articolo 6, comma 2.2, specifica che tali punti di interesse pubblico devono essere trascritti in forma scritta, si chiama accordo procedimentale, se non erro, e costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. In parole povere dice che sarebbe bene coinvolgere tutti quei soggetti che dell'opera che ha un interesse e un beneficio pubblico vorrebbero essere coinvolti. Poi, siccome sono, e mi piace ribadirlo perché per me è una nota di merito, un insegnante, mi prendo questa delibera e scopro che in ultima pagina noi stasera votiamo il nulla osta a una deroga che nel merito lascia alla ditta Bonollo di innalzarsi di 22,2 metri per quanto riguarda la zona del magazzino e di 15 per quanto riguarda il quartier generale, così come è stato definito nella delibera. Tutto quello che viene menzionato successivamente è un costrutto di fantasia, mancando un programma d'accordo tra ente pubblico e privato, così come dispone la legge, poiché non essendo scritto è tutto ipotizzato, è un foglio in bianco che domani mattina può essere modificato a discrezione del privato che sul suo terreno può fare giustamente quello che vuole. Poi devo fare una nota di merito. Io non so chi ha redatto la delibera di giunta, ma c'è un errore. Vi invito a verificare se corrisponde la fonte. Viene citata a pagina 3 la seguente frase: in una logica di ponderazione contemporaneamente calibrata sulle specificità del caso ed esulante da considerazioni meramente finanziarie, Consiglio di Stato sezione 1, 5.6/2015, numero 2761, non è la sezione 1, ma è la sezione 4, la sentenza del Consiglio di Stato, ce l'ho se volete ve la giro, si riferisce a un'opera risalente al 1500 nel centro storico di Venezia, modificata negli anni 1929-1939 ad uso delle poste di Venezia. Era una ristrutturazione di un palazzo che veniva riqualificato, esistente, non nuovo, quindi credo che non entri nel merito della discussione, visto che questo si tratterebbe di un fabbricato nuovo e in questo avvaloro quello che è detto in precedenza. Poi voglio fermarmi a fare delle considerazioni spicciole, terra terra. Questa zona di ospitalità è stata messa all'interno di quello che è l'impianto del magazzino, cioè su una struttura
ha zero contenuto d'ossigeno perché ospiterà dentro di essa dell'alcol puro, verranno fatti gli alloggi per gli studenti. Mi sembra che ha una logica questa cosa. Allora, sempre come insegnante ritengo che magari chi deve scrivere si faccia due conti. Oltretutto, dalle progettazioni che ho visto, e magari non ne capisco io di progetti perché non sono come i miei colleghi, neanche io geometra, neanche ingegnere, soprattutto neanche architetto, non vedo né sale ricreative né sale sportive che in parte, e sottolineo in parte c'è scritto, sarà fruibile ai cittadini, quindi ci saranno queste strutture, ma mettetela via, saranno a discrezione loro se e quando farvele usare. Detto ciò, e qui mi diverte, al punto incremento occupazionale mi viene fatto notare il titolo, incremento occupazionale, ma nel merito del paragrafo mi parla solo di 80 postazioni di lavoro, non mi dice che ci sono 80 assunzioni di lavoro, perché per me incremento occupazionale vuol dire aumento della capacità lavorativa, quindi assunzione di personale qualificato. Oltretutto non mi specifica neanche se buona parte di questi posti di lavoro saranno destinati ai nostri giovani mestrinesi disoccupati. E visto che siamo quasi sotto Natale, se ci avessero anche scritto che una parte, una percentuale fosse stata destinata a disabili o persone con necessità lavorative, non sarebbe stato male, sarebbe stato un bel regalo di Natale. Detto questo, per quanto riguarda l'indotto, io non ho sotto mano la delibera di giunta del comune di Conselve, ma a detta dello stesso consigliere uscente è stato scritto la stessa cosa che è stata scritta a Conselve, copia e incolla. A Conselve, sappiatelo, non ne sono per niente entusiasti. Oltretutto la suscitata associazione Lasciateci Respirare fa notare in un comunicato stampa che quanto prodotto nella sede di Conselve è alcol puro all'80%, nulla a che fare con la grappa. Io non sono un'esperta di vini, non mi piace la grappa, quindi non c'entra niente. Quindi la mia domanda è, stiamo parlando di cosa? Detto ciò, non mi interessa sapere in questa sede che la ditta Bonollo è una ditta di qualità, né tantomeno che ha cresciuto nel tempo la sua capacità produttiva, perché io non entro nel merito delle sue capacità imprenditoriali, merito suo. Certamente avere una ditta che è fiore all'occhiello in un settore per Mestrino è un punto a favore, ma non entro nel merito ancora di questo. Noi qui oggi non siamo chiamati nel merito di queste argomentazioni, però mi sento di dire che nel momento in cui mi si dice che per realizzare un magazzino automatizzato devo arrivare ad altezza 22,20, nello stesso tempo mi dite e però c'è riduzione di consumo del suolo. È una scelta, è una sua scelta aziendale, non è una giustificazione. Ok? Quindi questo non entra neanche nel merito della mia discussione, perché le sue attrezzature le deve valutare lei, però noi siamo di fronte al rispetto delle regole che altri potrebbero poi infrangere.
Quello prego, che mi viene, arrivi alla conclusione.
Presidente, ci sto arrivando. Quello che mi fa in questo momento decisamente arrabbiare è che quando si parla del consumo di suolo, ci dimentichiamo del consumo dell'aria. Sì, perché vedete, il turismo, bellissima cosa, il centro di stoccaggio più grande, bellissima cosa, ma come avviene tutto questo? Su gomma e su strada. La strada regionale 11 è già una strada che ha dei limiti di inquinamento che sono pericolosi per la salute pubblica. Ci mettiamo anche i camion che arrivano da Conselve, la sicurezza stradale,
ci mettiamo anche i pullman. Per carità, sui pullman potrei anche fare un'eccezione, perché sarebbero nelle giornate tipo il sabato e la domenica e potremmo chiudere un occhio. Ma i camion, signore, non ci bastano già quelli che abbiamo nel centro di Mestrino. Io ti voglio veramente far riflettere sul fatto che ci sono, a mio avviso, motivi non solo di ordine logico, ma di ordine legale. Stiamo infrangendo non solo le nostre regole per quanto riguarda la nostra capacità decisionale sul territorio, ma anche quelle regionali. Quelle regionali. È gravissimo, come direbbe una mia amica.
Prego,
questa,
Provenzano, arriva
questa
la
delibera è la toppa peggio del buco. Che avete fatto? Lasciarla passare e dire domani a chi costruirà magari nell'area del consorzio di agrario puoi andare in deroga e puoi crescere di quanto vuoi. Grazie.
Grazie Provenzano. Do la parola all'architetto Capochin.
Buonasera a tutti. Stasera sono qui in una veste un po' diversa dal solito. Comunque entro nel merito delle questioni. Intanto credo sia un po' di confusione sul citare leggi, cioè quando si cita l'articolo 5 della legge 1104 e si cita l'articolo 6 parliamo di cose completamente diverse. L'articolo 5 parla, dice, i comuni, le province e la regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, cioè quando io faccio un piano regolatore, faccio un PAT e faccio un PI. In questo caso non si fa né un PAT e né un PI, qui si utilizza una pianificazione esistente che prevede come pianificazione esistente questa zona classificata D6, quindi attività con tutte quante le destinazioni che sono ammesse in questa zona. E invece non viene citata la vera legge che dà la possibilità della deroga e che non prevede assolutamente quello che lei diceva prima. E cioè la legge 31 dicembre 2012 numero 55, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica di mobilità di noleggio con conducente di commercio itinerante, che all'articolo 3 dice interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento generale. Poi c'è un articolo 4 che parla invece di possibilità di intervenire in variante allo strumento generale. Sono due cose completamente diverse. Una cosa è la deroga e una cosa è la variante. Qui siamo in deroga. E c'è la prima riga che è fondamentale. Sono soggetti al procedimento unico di cui l'articolo 7 del DPR 160/2010, cioè alla procedura dello sportello unico, previo parere del Consiglio Comunale. Cioè il parere del Consiglio Comunale è previo. Previo vuol dire antecedente al procedimento unico di cui articolo 7, e cioè prima c'è il parere del Consiglio Comunale sulla richiesta di deroga e dopo c'è tutta quanta l'attività dello sportello unico, e quindi compreso Vigili del Fuoco, compreso Veneto Strade, tra l'altro tra parentesi Veneto Strade che è già stato ampiamente contattato, ha già fatto sopralluogo sul posto, ha chiesto una serie di modifiche e integrazioni proprio per la sicurezza, facendo spostare anche gli accessi stradali proponendo e chiedendo anche di fare delle aiole rialzate in modo tale che gli accessi pedonali vengano fatti in corrispondenza in modo tale che sia la protezione della gente che attraversa, ha posto una serie di condizioni ben precise, già definite praticamente in questi giorni, però tutta quanta materia che non va a incidere in quello che deve decidere il Consiglio Comunale, cioè la deroga all'altezza. Tutta quanta questa cosa qua, oltretutto è stato chiesto anche dall'amministrazione aggiuntivamente a questo anche di sostituire le pensiline che ci sono, vengono spostate in modo tale che siano in corrispondenza degli accessi dove vengono fatti questi nuovi accessi pedonali. È stato rivisto tutto quanto l'accesso agli impianti sportivi, viene unificato e quindi con un percorso unico allargato dove l'accessibilità viene praticamente fatta unica e naturalmente in sicurezza. Quindi tutte quante secondo le prescrizioni di Veneto Strade, che ha già fatto il sopralluogo e noi siamo già stati due volte da loro, l'ultima in questi giorni, quindi definito. E quello che è stato letto era ancora quando è stato presentato il progetto, e torno a ripetere, non è questa la materia di discussione stasera, ma è quella dell'altezza del fabbricato. Vorrei ricordare che siamo in zona che prevede questo tipo di attività, cioè non è che siamo in zona agricola o siamo in qualche parte, è una zona che prevede questo tipo di attività. E Conselve non c'entra assolutamente niente, mi dispiace, ma Conselve è una realtà diversa, e se devo andare a discutere di Conselve devo discutere a Conselve, a Mestrino discuto l'attività a Mestrino. A Mestrino non c'è attività produttiva, c'è soltanto attività di imbottigliamento del prodotto e di immagazzinaggio, logistica del prodotto e commercializzazione del prodotto, non c'è produzione del prodotto, quindi sono due realtà completamente diverse e non devo venire a Mestrino a spiegare quello che succede a Conselve, dove anche lì esiste tutta quanta uno sportello unico approvato con tutta quanta la pubblicità del mondo, per cui però non c'entra niente con il discorso di Mestrino. Quindi i richiami che sono stati fatti, i vari
chiedo scusa, non voglio interrompere la sua discussione. Io non ho capito una cosa, l'architetto Gabocchin stasera sta parlando nel ruolo di, perché non mi è stato chiarito all'inizio del suo intervento. Lui stasera è qui.
Scusa, non è un dibattito, facciamo gli interventi.
No, volevo solo chiarirlo. Io sto parlando come consigliere comunale, perfetto. Voglio sapere.
Mi chiede la parola e gliela do. Architetto, prosegua.
Non è che io abbia tanto altro da aggiungere, perché il tema è quello dell'altezza del fabbricato, e questo praticamente è materia del Consiglio Comunale. È una previsione prevista espressamente dalla legge, che proprio precisa anche che, siccome le deroghe possono essere date fino all'80% della superficie coperta esistente, quindi quando si sono già superati tutti quanti i parametri edificatori, ma non siamo nel caso della Bonollo, perché il terreno della Bonollo, quello nuovo acquistato, questo tutto quanto ancora da utilizzare, per cui non c'è nessun problema né di aumento di superficie, 80%, né di aumento di volume, anche perché questa tipologia di intervento non funziona a metro cubo, ma funziona a metro quadro, che quando si parla di zone D, in pratica il parametro è la superficie coperta e non è. Quindi in questo caso non c'è né incremento di superficie coperta, né incremento di altri tipi di incrementi, ma soltanto un incremento di altezza. E la circolare esplicativa di questa legge, che è quella unica che conta, dice chiaramente, tra le fattispecie disciplinate dalla norma in esame può ricomprendersi la modifica degli indici stereometrici, ad esempio altezza di fabbricato, numero di piani. Cioè quello che è stato chiesto è una cosa perfettamente legittima. È stato, non so, qualcuno prima ha detto questa è una cosa che può essere fatta perché per la Bonollo, non per altri. Perché l'ha chiesta la Bonollo? Perché l'ha chiesta in funzione di una legge che c'è. Ma chiunque può chiedere la deroga, non è che sia una qualcosa è pacifico, lo prevede la legge. La legge prevede di dare la possibilità alle attività produttive, commerciali che funzionano di poter continuare a operare, perché specialmente in un momento di crisi come questo attuale viene incentivato questo tipo di produzione. Quindi non è una cosa fatta ad persona o per qualcuno, è una legge generale della Regione Veneto che vale per tutti quanti, quindi tutti quanti possono tranquillamente applicarla in questo senso. La Bonollo l'ha fatto questa richiesta perché? Perché fare questo tipo di, certo, potrebbe tranquillamente fare un altro tipo di copertura, coprire molto di più, coprire tutto praticamente, e non è vero che se io vado a coprire con 10 metri e mezzo di altezza, alla fine, però vado a 5 metri e 25 dal confine, la zona d'ombra, e abbiamo dimostrato che la zona d'ombra è talmente minima ed è dalle 2 del pomeriggio in poi, è veramente, guardate bene le cose, è veramente minima su guarda, un pezzettino vicino alla porta e così via, è nel pomeriggio, quindi significa che tutta la mattina è al sole, e quindi il problema che si ghiaccia è se dopo una notte, alla mattina all'ombra c'è il tema che si ghiaccia, in caso contrario non è questo, però 5 metri e 25 dal confine con 10 metri e 50, 30 metri o meno copertura con uno e non con l'altro, e comunque sono differenze assolutamente minimali sotto questo profilo, non è che cambi particolarmente niente di particolare, però stavo dicendo un'altra cosa che mi è scappata di quello che mi avevate detto. Sfide produttive. Non c'è nessun alloggio per studenti, non so dove è saltato fuori il discorso dell'alloggio per studenti, non ho, se guardate il progetto. E per quanto riguarda le postazioni di lavoro, se sono stati fatti gli uffici, questi uffici non sono stati fatti per metterli in vendita o per affittarli, sono stati fatti perché sono funzionali all'attività della Bonollo. La Bonollo sta incrementando la sua attività, ha una produzione di cui il 30% viene esportato all'estero, ha un nuovo mercato anche negli Stati Uniti, in particolare a New York, e quindi è chiaro che deve fare tutta quanta un'attività di marketing e di contatti molto importante, e quindi avere un discorso di spazi per aumentare chiaramente la potenzialità sotto questo profilo. E un'altra cosa, però non me la ricordo più. Comunque.
Va bene, grazie architetto, casomai poi potrà supplire ad eventuali richieste. Vorrei fare una precisazione. Allora, inizialmente ho detto il motivo per cui avevamo la presenza questa sera di Capocchin, e probabilmente qualcuno si è distratto, magari andate a rivedere le registrazioni che ho fatto in comunicazione. Quindi era per avere un contributo, già lo conosciamo noi l'architetto Capocchin per gli interventi che fa relativamente ai nostri piani urbanistici e quant'altro, quindi poteva essere utile a rispondere ad eventuali richieste o domande o chiarimenti in merito anche a una discussione che in questo tavolo veniva fuori. E chiedo scusa, mi permetta? Poi inviterei anche a partecipare alla conferenza capigruppo, inviterei anche a comunicare al Presidente del Consiglio e al capogruppo e al segretario e al sindaco eventuali bisogni, richieste, come sempre comunicato, inviterei anche le minoranze a rivolgersi agli uffici preposti, i quali sono disponibili a mostrare tutta la documentazione necessaria che era già disponibile in precedenza. Dica Provenzano.
Sì, volevo solo fare delle osservazioni. La mia domanda non era a caso, non era frutto di distrazione, semplicemente perché, visto che abbiamo un auditorium e questa sera quello che viene detto qua sarà scritto nero su bianco, e per ricordare che l'architetto Capocchin, oggi presidente dell'Ordine degli Architetti Nazionale, nel caso che, di cui non vuol parlare di Cartura, era progettista per la ditta Bonollo. Voi capite bene che, per quanto mi riguarda, provo un po' di imbarazzo ad avere davanti la persona che si occupa del PAT di Mestrino e contemporaneamente quello che firma i progetti per Bonollo. Cioè, scusate se faccio questo tipo di osservazione.
Chiedo scusa, trovo non compatibilità del suo intervento. Non siamo in una discussione dove ognuno di noi può intervenire quante volte vuole. Do io la parola se gliela posso concedere.
Mi fa piacere.
Invito il sindaco a intervenire e spiegare anche le motivazioni politiche.
Ringrazio i consiglieri, ringrazio l'architetto Capocchin che personalmente ho invitato a questa seduta, non in rappresentanza della parte tecnica dell'amministrazione, ma bensì visto che la ditta Bonollo ha presentato una richiesta e l'architetto Capocchin è la persona più adeguata, essendo l'incaricato dell'azienda Bonollo, a rispondere ad eventuali osservazioni che tutti i consiglieri, compresi quelli di maggioranza, sono in questa sede liberi di fare. Quindi lo ringrazio per la disponibilità e credo di aver fugato qualsiasi tipo di dubbio. Per quanto riguarda l'affermazione e la professionalità dell'architetto Capocchin, è indiscutibile e su questo soprassediamo anche tutto il resto. Sono chiamato a nome della maggioranza a a rispondere alle eventuali osservazioni che sono state fatte dal punto di vista politico, non tecnico, perché tecnicamente è l'azienda Bonollo che sta presentando la richiesta di deroga. Quindi certe osservazioni che sono state fatte da voi e in via preliminare sono state fatte anche da noi, quindi vi ringrazio di averle anche esposte, non è, cioè, quindi non è un attacco verso l'amministrazione quello che voi avete fatto, tengo anche a precisare al pubblico perché molte volte qui si pensa che ci prendiamo l'uno contro l'altro, in realtà sono delle normali disquisizioni che hanno l'unico valore di trovare la quadra più giusta perché alcuni interventi sul territorio possono essere giusti. Da tutto questo però voglio anche scremare tutte quelle affermazioni che sono superflue e che sono anche state fatte. Perché qui è molto semplice fare una regola perché penso che sia quella la regola. Allora, la trattazione è molto importante, ci sono dei tecnici, ci sono delle persone competenti che almeno noi maggioranza le abbiamo sfruttati. Devo dire, per ribadire il concetto del Presidente del Consiglio, la stessa cosa non è stata fatta dalla minoranza e non è una critica, perché mancare una capogruppo, per qualsiasi sia il motivo, però guarda caso è stata congiunta, non si sono presentate le minoranze, con l'osservazione che non è arrivata la PEC. Siamo 16 consiglieri, la PEC è arrivata a tutti sostanzialmente, non ci sono problemi di questo tipo. E comunque la documentazione era stata preparata per quella sera lì, erano presenti 4 persone, anche la componente tecnica, e aveva preparato il fascicolo che è presente agli atti, su cui le minoranze dovevano studiare, come è stato studiato poi, consultare il tecnico, che i vostri e quelli comunali, per arrivare qui preparati senza fare, alcuni di voi l'hanno fatto, sono cosciente di questo, ero presente anche quando è stato fatto da alcuni, specialmente per non incappare in quelle che possono essere, qui faccio il politico, perché anch'io sono bravo a fare queste cose, cioè quando voglio far vedere alcune cose non altre, dico delle cose e non dico altre. Oppure dicono dei numeri o delle leggi o qualcosa che a me sembra giusto, non è così. Allora, quando si parla di legalità, quando si parla di norma, o si dice quello che si pensa realmente quello che sta dicendo, oppure non si possono fare degli spot. Perché qui non stiamo pensando che domani dobbiamo andare a rispondere di una cosa in modo grave, perché siamo tutte persone coscienti e intelligenti. Quindi qui non c'è da dire e neanche fare nessuna allusione sulla domanda il perché un'unica azienda. Non è così. Il Comune di Mestrino, siccome la norma lo prevede, prenderà in considerazione tutte quelle aziende che hanno la possibilità nei terreni di proprietà e via dicendo, se ne fanno domanda, la possibilità di discutere come è dato questa sera la possibilità all'azienda Bonollo, e non perché si chiama Bonollo, perché si può chiamare in qualunque altro modo. L'azienda Bonollo ha fatto un quesito, ha chiesto, noi siamo qui per rispondere a un quesito, senza dover necessariamente combattere l'uno contro l'altro, non ci sono precondizionamenti, che sia chiaro questo, anche al pubblico che è qui presente. Allora, la cosa sostanziale, anche quando è stata presentata a noi, l'osservazione è stata lecita. Perché? E il perché ci è stato detto. La ditta Bonollo, semplicemente con una richiesta sua, potrebbe procedere domani a un ampliamento dell'azienda, mi corregga se sbaglio, l'architetto Capochi, di 6.000 metri quadrati di capannone fronte strada fino a campo sportivo, campo centrale, occupando completamente tutta l'area a disposizione. Quindi un edificio di 12 metri per una lunghezza, non so quanto sia lungo, però effettivamente tutta l'area, praticamente dal fronte strada fino al campo sportivo, lo stadio per dire, fino allo stadio, per tutta la lunghezza e tutta la larghezza. Quindi questo, ecco, io lo dico così perché l'ho intesa così. Quindi abbiamo detto, ma è così? No, perché se è così, non va bene, rispetta la legge, però non va bene. L'azienda dice, io ho le mie esigenze industriali, aziendali, giustamente come ha detto, credo, la consigliera Moricato. Non discutiamo cosa ci fa dentro l'azienda. Certo che è opportuno non fare paragoni non adeguati. Qui non si può confrontare Conselve con Mestrino. Conselve ha un problema, probabilmente, che Mestrino non ha e non avrà. Questo è chiaro. Qui non si fa produzione. L'alcol al 100%, all'80%, consigliera Provenzano, scusi, non ci sarà a Mestrino, perché l'alcol viene usato per fare la produzione e qui non si fa produzione, quindi è questo il allora, dobbiamo essere politici, ma dobbiamo essere giusti nel dire le cose. L'alcol non c'è, quindi odore non c'è. Se uno va a vedere, l'ha detto lei Provenzano, magazzino non ha reazione zero, cioè non c'è ossigeno, appunto perché è un magazzino di nuova tecnologia, ci sono le macchine dentro, non ci sono persone, appunto per contenere anche le eventuali piccole emissioni che ci potranno essere. Va bene, ma torniamo a non all'attività. Quali sono i punti cardine? Suolo. Abbiamo meno dispendio di suolo. Il progetto è bello, l'ha detto la consigliera dalla Libera, indiscutibile, bello insomma, attraente. Impiego di lavoro, tante persone, le postazioni, l'ha spiegato, quindi, e sicurezza. Voi dite, qual è, sono funzionali all'opera? Dobbiamo essere chiari, le cose le abbiamo chieste noi sulla sicurezza. È vero, ci sono gli accessi, ma gli accessi sono già sufficienti per fare arrivare quello che dovrebbe arrivare. Non è obbligatorio farli. Il progetto poi va letto e va guardato. Ecco perché avete mancato una grande opportunità di avere il materiale e anche di discuterlo. Perché ci sono due belle frecce sugli accessi, che non è la stradina bianca che verrà riqualificata e che non verrà chiusa. Perché voi siete consiglieri e le cose se le sapete, quella è una strada ad accesso pubblico, perché ci sono dei privati fino in fondo. Se mai un giorno verrà chiusa dobbiamo creare una bretella di collegamento, quindi certe cose non vanno dette se non pesate. I valori cosa sono? Abbiamo detto, alla porta ovest di Mestrino accettiamo di avere una vetrina bella, una vetrina attraente, che mi può in parte riqualificare l'area sportiva, creando anche un accordo pubblico-privato per l'utilizzo dei parcheggi, che in questo momento in quell'area non ci sono, con la riqualificazione della stradina bianca, con gli accessi, con un'estrema, e questo l'ho richiesto io personalmente assieme al vice sindaco che abbiamo seguito le cose, un'estrema attenzione alla sicurezza stradale. Le aiuole le abbiamo pretese noi in mezzo alla strada per creare anche quel tanto annoso problema che tanti avete evidenziato, che era oggetto anche della famosa commissione della sicurezza. Quindi attraversamenti nuovi, attraversamenti protetti, attraversamenti illuminati. Un arredo urbano che non è un arredo urbano di abbellimento, ma un arredo urbano funzionale a sicurezza, proposto a Veneto Strade, e c'è già un parere a verbale positivo. E i portali, la ciclabile, andiamo a fare un'altra ciclabile sull'altro lato? Cioè, ce l'abbiamo una ciclabile? La conoscete l'area? Domanda. La conoscete l'area? Chi l'ha fatta la domanda? La consigliera dalla Libera. Io credo che la consigliera dalla Libera probabilmente domani dovrà farsi una passeggiata e vedere che una ciclabile esiste lì fino alla rotatoria di via Tevere, credo almeno da 10-15 anni, il che vuol dire che stiamo raccontando delle favole. Punto. Quindi pretendere un'altra ciclabile dall'altro lato vuol dire spendere soldi inutilmente. Quindi pesiamo bene le cose.
perché se vogliamo fare i politici li facciamo bene. Io discuto la parte politica, non la parte tecnica in questo momento. Quindi me le sono scritte, l'ha detto e verbale. Non dica che non l'ha detto. No, perché sto parlando io. Sto parlando io per me e non deve chiederlo a me, deve chiederlo al Presidente.
Chiedo scusa, esatto, l'avevo già detto in precedenza. La parola la do solo io e non c'è un secondo intervento. Casomai nella dichiarazione di voto potrete dire qualcosa in aggiunta.
Vado avanti.
Mi allora, sembra di non avere un tono particolare.
No, si riferisce al mio Presidente, scusi, chiedo perdono. Chiedo perdono, però effettivamente, siccome la cosa piace essere mancati alla capogruppo e poi arrivare in consiglio con delle argomentazioni appositamente far sembrare che non è stato dato documentazione e spiegazioni, invece quando le opportunità ci sono bisogna essere dei consiglieri giusti, le opportunità ci sono e sono presenti, perché quattro persone lunedì hanno optato per essere presenti per dare spiegazioni ai consiglieri di minoranza che hanno disertato senza giustificazione. E quindi le opportunità ci sono, voi dovete dire chiarezza alla popolazione, la chiarezza la facciamo anche noi, voi disertate le occasioni di confronto e di conseguenza il mio tono, anche se me ne dispiace e ne chiedo scusa, è abbastanza sostenuto per questo motivo, perché non stiamo giocando qui, ok? L'ombreggiatura, c'è stato chiesto, giusta l'osservazione, l'abbiamo fatta anche noi, giusta, l'abbiamo chiesta, c'è stato dato garanzia di orari, giorni, quindi anche qui bisogna essere giusti, dire che un campo si congela quando è soleggiato per la mattina e va in ombra al pomeriggio, probabilmente anche qui non sappiamo cosa vuol dire congelare o scongelare un terreno. Poi c'è anche da dire una cosa, e che giustifica un po' il fatto dei 30 dei 22 metri. Fare l'alternativa senza nostra discussione, che è quella che l'azienda potrebbe costruire a 5 metri e 20 dalla recinzione del campo sportivo per un'altezza di 13 metri crea un cono d'ombra permanente sul campo da calcio e quindi sì, qui il problema è il congelamento, perché l'opzione sarebbe, e lo potrebbero fare senza chiederci niente, quindi l'opportunità per noi amministrazione qual è? Che se fanno questa soluzione A noi dovremmo spostare il campo sportivo, perché sennò è, effettivamente è sempre congelato o sempre in ombra nei periodi. Quindi il fatto che venga costruito a 30 metri dalla recinzione con gli studi di cone d'ombra, cioè questi sono, credo che siano cose validate questi programmi, ecco, quindi ci dà garanzia di dare anche un beneficio dal punto di vista pubblico e non di difficoltà. Quindi quello che noi diciamo sostanzialmente sulla divulgazione, sì certo divulgazione verrà fatta, ma oggi stiamo parlando di un atto, ecco essere giusti e essere consiglieri preparati, oggi non ci viene chiesto di presentare un progetto, oggi ci viene chiesto che dare la possibilità a un'azienda di fare un progetto che preveda uno sviluppo in altezza anziché in orizzontale, il progetto definitivo verrà presentato? Abbiamo chiesto noi la cortesia di farci un rendering per capire cosa stiamo autorizzando, ma in realtà bastava la domanda sua con le misure tecniche che è corretto che ti tocca pochi. Quindi in realtà non stiamo discutendo il progetto, stiamo discutendo la deroga, basta. Divulgazione quindi sì. Sul discorso posti di lavoro l'ho detto. Le immagini per i consiglieri potevate averle, non dalla consigliera Bano, ma in realtà erano a disposizione. E sulla piscina, prendo un coso della piscina. Piscina, io ho già risposto. Io ho già risposto in modo ufficiale e voi consiglieri lo sapete. Ho firmato un documento in agosto, e voi sapete che c'è, in cui alla proposta piscina questa amministrazione ha detto di no a quella proposta lì. Perché? Perché contrariamente, e lo dico chiaramente, lo sapete, abbiamo raggiunto un accordo, c'era la consigliera Moracchiato, la consigliera Bano, se non li sbaglio, eravate voi due, abbiamo raggiunto un accordo. La proposta piscina, qui non è l'argomento, però è giusto dirlo, perché l'avete menzionato, non era gratuito, di interesse pubblico, perché non era a costo zero, era un costo oneroso. Quindi, in quell'occasione, quando io ho firmato, il stesso giorno in cui ho firmato la risposta negativa a quella proposta, ho informato le consigliere che erano qui con me, che saremo proceduti a un avviso pubblico per la piscina e avremo interagito con le minoranze per fare questo bando. Da allora non si è mosso niente, quindi la risposta è quella, è no, ed è ufficiale. Quindi bisogna essere consiglieri giusti. Mi dispiace pubblico, se volete venire qui a vedere un teatro, non è questo il teatro. Nel senso che i consiglieri sono chiamati a rappresentare la popolazione in modo giusto e con i documenti che sono a disposizione. Non è un nostro problema giustificare quanto è già presente. La politica è anche questa. Quindi quello che io dovevo dire, e scusate anche i toni, però non mi piace che la mia amministrazione venga trattata in modo così superfluo e banale, specialmente quando c'è una buona e consolidata volontà di interagire, ma è chiaro che alla capogruppo, dove tutta questa documentazione, dove anche la discussione di come arrivare al Consiglio c'era tutta, ma è stata appositamente resa assente dai consiglieri che questa sera si rendono protagonisti di alcune affermazioni che non sono in linea.
No, infatti faccio io la dichiarazione.
No, volevo, per quanto riguarda me.
Scusa, chiedo scusa, do io la parola. Se ci sono altri interventi, ha diritto il consigliere Gottardo.
Esatto. Io fino adesso non sono intervenuto e non avevo il compito naturalmente di intervenire, però politicamente esprimo anche il mio parere. Allora, stiamo parlando, e lo ha detto bene il sindaco, di una deroga, perché questa sera non stiamo parlando di Bonollo o Pinco Pallo o chi che sia, stiamo parlando di una deroga relativa a un'area su richiesta di Bonollo, però possiamo dire che poteva avere altri soggetti. Una deroga passa attraverso l'informazione, passa attraverso una capigruppo, sì, la conoscenza passa attraverso la capigruppo. La capigruppo viene fatta passare, l'assenza delle due consiglieri rappresentanti Fare Comune e il Movimento 5 Stelle, come una voluta mancanza di rispetto, cioè una voluta assenza. Così non è, perché oltre a testimoniare l'indomani immediatamente, e non si devono mettere in dubbio proprio la persona, la sincerità della persona, ci sono anche all'interno degli stessi gruppi e dei stessi consiglieri dei rapporti umani, e quindi parlo naturalmente per la mia capogruppo, la quale, vista diciamo purtroppo quello che è successo, si è scusata in una maniera forse anche oltre ogni limite per l'assenza. Questo vuol dire che dobbiamo avere anche rispetto nei confronti delle persone. In altre occasioni, visto che ho fatto parte anche della conferenza capogruppo in una passata nella passata tornata amministrativa, chiedo scusa, in presenza anche del Presidente del Consiglio, che all'epoca era il dottor Agostini, ma anche del capogruppo Stefani, con cui ho avuto sempre un ottimo rapporto, sono successe, e lo sapete bene che non sto dicendo cose inutili o fantasiose, che assenze o ritardi sono stati anche sollecitati telefonicamente, perché una capogruppo o qualsiasi altro incontro che andavamo a fare, che fosse stato commissione regolamento, commissione elettorale o quant'altro, presupponeva la presenza del consigliere per poter esercitare quello che era una funzione pubblica e un impegno che ci eravamo presi anche nei confronti dei cittadini. Io ho chiesto subito alla mia capogruppo se questa, tra virgolette, telefonata amichevole fosse stata fatta. E non è arrivata, non è stata fatta. Giusto anche per essere anche sinceri, perché alla fine siamo delle persone. Poi, altro aspetto, che possiamo dirlo, ma, e non è un attacco personale o qualcosa di irreale nei confronti dell'architetto Capochin, a cui veramente ne va tutta la mia stima personale, ma credo di tutte le persone che in tanti anni si sono succedute su questi tavoli, perché hanno apprezzato tutto il lavoro che lei personalmente con i suoi collaboratori ha fatto per questo comune, perché lei è presente, diciamo, fisicamente ma anche professionalmente da qualche decennio. Giusto. L'unico particolare che magari può sollevare, ma non dubbi sulla sua persona, è il fatto che certamente non c'è incompatibilità, lei possa avere preso un incarico, se ciò fosse, magari, tra virgolette, moralmente incompatibile perché ha operato in diversi comuni, ma è un aspetto morale, non è un aspetto, voglio dire, politico. Giusto un attimino per fare chiarezza, nulla di personale e nessun attacco alla persona dell'architetto.
Grazie consigliere Gottardo, la ringrazio per la precisazione che ha fatto in merito alla buona fede. Certo non è un atto dovuto telefonare, soprattutto dopo 20 minuti di ritardo di ambedue, quando tutti i nostri consiglieri hanno ricevuto il materiale, la comunicazione PEC, come voi l'avete ricevuta. Probabilmente non le avete letta. Non è compito della maggioranza andarvi a dire: signori, leggetevi la PEC. In un consiglio precedente ci siamo dati le modalità di comunicazione ufficiale e a queste ci atteniamo. Spero che questo disguido qui si chiuda e non accada più. Siamo alla dichiarazione di voto.
Ora, il gruppo di maggioranza è a favore della delibera.
Gruppo Fare Comune.
Metto un po' in ordine le idee. La mia assenza di lunedì non precludeva né la mozione sospensiva né tutto quello che è stato detto stasera, perché i documenti siamo andati in cerca, li abbiamo studiati, li abbiamo analizzati, alla capogruppo o meno. Non è che le notizie che ci vengono date in capogruppo siano illuminanti, è solo un riassunto dei documenti che poi noi ci studiamo. Perciò averli avuti lunedì o martedì mattina nulla cambiava. Punto primo. I tecnici li abbiamo consultati e ci hanno dato esaustivamente tutte le risposte che abbiamo chiesto. Il signor sindaco dice non è un attacco ad un'amministrazione. No che non è un attacco all'amministrazione, ma se voi votate a favore sarà merito vostro una struttura di 22,20 metri in centro abitato a Mestrino e dovremo ringraziare solo voi. Gli 80 posti di cui il signor sindaco sempre diceva saranno 80 posti, non è vero, sono potenziali. La ditta Bonolo può costruire una stanza e mettere dentro una scrivania, certo la fa grande per 80, ma può mettere dentro anche una scrivania sola con un addetto solo. Diciamo che in questa sede dobbiamo approvare solo l'altezza, ma questa altezza comporterà delle difficoltà, dei problemi, dei cambiamenti radicali alla struttura di Mestrino. È, come dicevamo prima, una deroga in bianco. Le immagini le abbiamo, sappiamo benissimo quant'è il cono d'ombra del campo e questo l'abbiamo già ripetuto. La piscina, il mio commento non era rivolto a me, perché io e la consigliera Moracchiato eravamo presenti quel giorno e abbiamo saputo benissimo dalle sue parole, come ci ha confermato, che la piscina non sarebbe stata fatta. Ma lei ci ha detto di tacere perché dovevamo fare insieme una comunicazione. Ah, la stiamo ancora aspettando? Noi siamo state zitte e la popolazione di questo non ha saputo un niente. Perciò non può venirmi a dire eravate presenti voi e voi sapevate, perché a noi è stato chiesto di stare zitte. Riassumo alla spicciolata gli interventi dei consiglieri di fare comune. Un pesantissimo precedente, la mancata modifica al PAT, il mancato beneficio pubblico, la disastrosa posizione urbanistica, l'aumentato traffico e l'inquinamento, la distruzione di quasi mezzo campo da calcio principale, la mancanza dei pareri sul progetto degli enti competenti di sicurezza territoriale, Veneto Strade abbiamo appreso adesso, Vigili del Fuoco non sappiamo, la promiscuità col distributore di benzina e la mancata progettazione territoriale ci impongono e ci obbligano a votare contro questa deroga, sebbene il progetto in sé sia un bellissimo progetto, ma in una sede sbagliata. E rammento che tutta questa discussione e l'apertura della problematica avviene perché avete erroneamente voi, a suo tempo, in due tranche, venduto terreni comunali a privati cittadini che ora in zona D6 possono costruire quello che vogliono e chiedere addirittura di costruire 22 metri in altezza, un monumento in zona residenziale a Mestrino, uno dei quartieri di più antica data. Grazie.
Prego, Provenzano.
Allora, io davanti la PEC, con la convocazione della Capigruppo, la PEC relativa alla Capigruppo non arriva, almeno a me, nel dettaglio, arriva a quattro persone, ad Andrea Carraro, a Barbara Bano, a Manuela Provenzano e a Francesco Stefani, quindi questi sono i componenti, non sono i componenti di tutta, come ha detto prima il Presidente Stefani, perché anche lui l'ha detto prima.
A coloro a cui è indirizzata,
allora,
non a tutti i consiglieri.
Se vogliamo parlare,
la registrazione non troverà che ho detto questo.
Se vogliamo parlare di controllo tecnologico, immagino che nel momento in cui io invio al Comune una PEC, devo attendere l'accettazione e il completamento dell'operazione. Ciò vuol dire che è stata inviata ed è stata aperta quella PEC. Immagino che succeda lo stesso al contrario. Se voi andate a vedere il momento di ricezione e apertura della mia PEC è 2 minuti prima del messaggio inviato alle 6 del mattino indirizzato al WhatsApp che abbiamo come capigruppo, il che dimostra che l'aggiornamento che era stato fatto sul mio telefonino, come ho detto prima, non mi dava la notifica della PEC stessa. Questo non per giustificare la mia assenza, perché a questo punto non devo dimostrare niente, ma ci tengo a dire che qualora decida di mia volontà di disertare la capigruppo, non me ne farei vergogna di mostrarvelo, di dirvelo, di comunicarvelo. Ricordo anche che in un'ultima recente capigruppo con l'assessore Piazza ci siamo trovati a fare salotto per mezz'ora d'attesa, perché a noi è stato comunicato un orario e la capigruppo era ad un altro orario, e mi sono scapicollata mandandole preventivamente un messaggio che ero in ritardo perché stavo arrivando dal lavoro. Quindi, se ho l'accortezza di avvertirla che sono in tangenziale, sto arrivando, avrò altrettanta accortezza di comunicarle se non sarò presente. Questo ripeto perché è vero che la legge non ammette ignoranza, io ero assente, ma quando si è trattato di tempistica ho fatto la cosa che ho ritenuto per coscienza più corretta. Detto ciò, rimane un fatto insindacabile che nelle mani dei miei colleghi di opposizione c'è un documento che è stato dato, che è stato riferito essere pronto per i capigruppo, per la capigruppo, quindi consegnabile, e a me è stato detto che non lo dovevo avere, anzi lo potevo visionare. Oh no, ce l'avete il progetto in mano, che è il progetto che c'è anche il sindaco. A me è stato detto che quel progetto non poteva essere.
Scusa Provenzano, o mi dice chi è e poi fa la dichiarazione di voto, perché quello che dice non corrisponde a verità.
Guarda, questo progetto qua.
Qual è il nome?
Il documento era disponibile già il giorno della capigruppo e disponibile immediatamente dopo.
Presidente,
quando lei ha telefonato.
Ho chiesto di poterlo ritirare. E mi è stato detto che potevo solo
visionarlo. Certo.
Ma allora scusi, mi scusi un attimo, perché loro ce l'hanno e se lo sono potuti portare a casa e io no? Questa è la mia domanda. Chiedo scusa, non voglio polemizzare, tanto ai fini pratici, essendo assente alla capigruppo, probabilmente non avrei avuto neanche il tempo di
capigruppo. Lei sa, però sto dicendo che da molto tempo
comunicato ufficialmente che ogni problema riscontrato
io
deve essere
conto.
Comunicato al sottoscritto, non dopo, prima.
Guardi che quando ho chiamato in comune mi è stato riferito che sia lei che l'architetto Marchi non eravate disponibili a rispondermi. Mi ha richiamato la segretaria comunale, ho due chiamate partite dalla segreteria per dirmi la risposta a suo nome e a nome dell'architetto Marchi. E la chiudo qui, basta, finisco qui la mia argomentazione. Però le voglio ricordare una cosa, che il suo tono incalzante non solo mi comunica un forte disagio da parte sua, ma anche un po' la coda di paglia. Mi dispiace sottolinearlo. Per quanto
grazie,
riguarda,
dichiarazione di voto per cortesia.
Movimento 5 Stelle vota a favore, sapendo che siete arrivati qua già decisi di votare a favore.
Grazie. Cosa voto. Votazioni a favore?
11.
11. Contrari?
5.
5, Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera, Provenzano. Astenuti nessuno.
Prossimo punto.
Passiamo al punto numero... salutiamo l'architetto Capocchin, grazie del suo intervento. Arrivederla, buona serata. Siamo al punto numero 5, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20, decreto legislativo numero 175-2016, assessore Piazza.
Allora, già noi diverse volte ci siamo trovati in consiglio a comunicare quelle che erano le decisioni e le intenzioni da parte del Comune di Mestrino in riferimento alle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune. Allora noi sappiamo che abbiamo un'unica sostanzialmente partecipazione diretta che è quella in ETRA e in riferimento alla normativa e in riferimento a tutte le partecipazioni indirette abbiamo già ampiamente richiesto che le partecipazioni fossero cedute e che le partecipazioni in qualche maniera fossero chiuse o per cessione oppure per liquidazione eccetera eccetera. Abbiamo preso atto che il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza, dopo i pareri legali che ci hanno passato anche la ditta ETRA, hanno, che sono loro, il sistema di amministrazione duale che funziona in ETRA, Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza hanno già più volte verificato le partecipazioni. E per quanto riguarda la posizione del Comune di Mestrino, noi riteniamo di voler continuare la nostra posizione di dismissione o liquidazione delle partecipazioni indirette. Chiaro che la nostra è una indicazione, rimane tale in quanto sostanzialmente abbiamo un peso in riferimento a questa partecipazione che è estremamente limitato, perché le nostre partecipazioni indirette sono pari allo 0,8%, 0,09%, 0,1%, 0,11%, quindi sì, contiamo poco nelle decisioni di queste partecipate. È vero anche che queste partecipate che fanno capo ad ETRA sostanzialmente non stanno creando grossi problematiche dal punto di vista di bilancio e quindi non c'è il pericolo per il Comune di Mestrino di avere chissà quale tipo di contraccolpo finanziario o patrimoniale. Sappiamo che comunque hanno già deliberato la cessione di partecipazioni in diverse partecipate, le cessioni ovvio che devono sottostare a tutto l'iter, devo trovare chi è interessato a comprarle, per altre c'è già stata la la cessione magari in data successiva a quello che è la data di ricognizione, perché noi adesso stiamo facendo la ricognizione al 31/12/2017. Sappiamo che nel 18 alcune sono state cedute, per quanto riguarda altre partecipazioni sono in stato di liquidazione l'azienda e quindi dobbiamo attendere il termine del procedimento. E noi comunque in ogni caso come ente sostanzialmente deliberiamo dopo l'esito che ci è stato comunicato, deliberiamo comunque la richiesta di alienazione e cessione di tutte le quote o quelle in liquidazione già disposte con piano di razionalizzazione che era già stato approvato con deliberazione 29/17. Quindi sostanzialmente questa è esclusivamente una delibera di conferma di quanto avevamo deliberato precedentemente in relazione alle partecipazioni, ovvero dismissione o liquidazione.
Grazie Assessore. Interventi Provenzano.
Sì, grazie Assessore. Come ha giustamente sottolineato lei, votiamo per la terza o quarta volta l'alienazione di società, di partecipate, che secondo la legge sono costose e inutili, costose anche se in piccolissima percentuale anche per i cittadini. Letto e ribadito il fatto che le motivazioni per cui sopprimerle sono sempre le stesse, c'è una legge e andrebbe rispettata. Poi andiamo a leggere però, Assessore, il motivo per cui non sono state soppresse negli effetti è che ETRA ha deciso di non farlo. Cioè, nonostante, immagino non siamo l'unico comune che votiamo questo tipo di atto, immagino saremo tutte, è vero che come percentuale noi abbiamo una piccola percentuale, ma si dice che le gocce fanno il mare, no? Quindi immagino che tutti i comuni siano per la soppressione di queste partecipate e poi ETRA non lo fa, decide di testa sua e continuano ad esistere e continuiamo a pagare quadri dirigenziali che rimangono all'interno dell'azienda invece di pagare magari i lavoratori, perché poi alla fine se andiamo a vedere il rapporto dirigenti e il numero di dipendenti è molto a favore dei dirigenti piuttosto che dei dipendenti. È una presa in giro inutile che merita una fine, un rispetto per i cittadini che rispettano le leggi e per quegli enti che lavorano per questi cittadini. Lo si deve imporre in maniera perentoria e decisa. Quindi noi chiediamo come Movimento 5 Stelle che questa amministrazione si faccia, diciamo, capofila nel portare avanti questo tipo di azione per ribadire il peso e il ruolo che hanno gli enti all'interno di queste partecipate. Oltretutto mi duole sottolineare che questa è l'ennesima riprova di ETRA e del suo fare infischiantesi di quanto richiesto dalle amministrazioni. Questo perché, e qui è una domanda che vi pongo, la mia domanda è, qualche anno fa vi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle di votare una nostra mozione a favore dei cittadini sul fatto che l'IVA applicata sulla tassa dei rifiuti è illegittima, come decretato dalla Corte di Cassazione. Ad oggi i ricorsi in tribunale contro ETRA sono a favore dei cittadini. ETRA sta spendendo, tra le altre cose, anche soldi per portare avanti queste cause, soldi sempre nostri. Ora, se lasciamo spazio anche per queste piccole partecipate inutili, che sono carrozzoni poi alla fine, li chiamano così in gergo, sono degli appendici, vorremmo sapere se il Comune, l'attuale amministrazione, sarà in grado di portare avanti e di rivedere le posizioni circa ETRA. Del resto, la presenza della pagina Facebook sul sito del Comune di Mestrino, della pagina del Comune di Mestrino su Facebook, dimostra che a distanza di 4 anni la nostra mozione è in parte stata approvata. Chissà, magari riusciremo ad avere anche un'approvazione anche di questo tipo di interesse per i nostri concittadini, poiché
come dice l'assessore Piazza, la nostra è un'indicazione, ma non è un obbligo, no? Non gli diamo il compito di farlo. Ritengo che forse il sindaco, che è all'interno del sistema ETRA, con il tavolo dei servizi, possa in qualche modo farsi portavoce di questa intenzione, così non ci ritroviamo a rivotarla per la quinta volta l'anno prossimo. Grazie.
Grazie, consigliere. Altri interventi? Dichiarazione di voto, favorevoli?
No. Il gruppo di maggioranza è a favore.
Fare comune, l'argomento valeva un approfondimento migliore e più significativo da parte nostra, ma abbiamo ritenuto doveroso impegnarci in altri argomenti che sono stati trattati e saranno trattati. E perciò in questo frangente ci asteniamo.
Il Movimento 5 Stelle vorrebbe astenersi per i risultati precedentemente ottenuti dalle altre votazioni a favore della soppressione di queste partecipazioni, però un po' è come dire che non siamo a favore della soppressione, quindi voteremo a favore per quanto ci riguarda, ma vi chiediamo veramente che sia l'ultima votazione. Grazie.
Grazie consigliera. Favorevoli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, la provincia. 11. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera. Immediata eseguibilità? A favore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui vale? 11. 12 contrari, nessuno, astenuti, 4, Moracchiato, Bano, Gottardo, Dalla Libera.
Devi votare per forza.
Poi anche... Si approva.
No, perché bisogna poi darti presente tra l'uno e l'altro.
Però nel caso se ci sono, questo c'è un problema.
Sì.
Può costituire un problema perché è entrato tra l'una e l'altra, quindi bisogna...
Esci. Sei uscito.
Ok. 11. Perfetto. Allora, passiamo al punto numero 6. Mozione della lista civica Fare Comune, oggetto mozione di modifica al regolamento per l'uso degli spazi comunali. Chi interviene? Prego. Gottardo.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio prima di tutto i colleghi consiglieri di Fare Comune che mi hanno dato la possibilità di essere la voce di questa mozione, frutto del lavoro di tutto il gruppo consiliare e di persone libere anche di appartenenza politica, di ogni appartenenza politica. Questa è una mozione di carattere politico e sociale, ma faccio un appello a voi tutti i colleghi consiglieri affinché altre tematiche siano portate in discussione in Consiglio Comunale per una sua approvazione, tematiche simili, azioni e strategie per trovare assieme azioni e strategie per combattere qualsiasi azione di violenza. Le difficoltà economiche aumentano questo rischio, prendiamoci dunque noi consiglieri per primi la responsabilità di dire e contrastare legalmente queste derive. Leggo ora il testo della mozione che è agli atti e prego il Presidente del Consiglio concedermi il tempo utile per la lettura integrale del testo. Mozione di modifica al regolamento per l'uso degli spazi comunali. Oggigiorno si assiste con una certa frequenza al ritorno di manifestazioni e aggregazioni di persone che dichiaratamente o più velatamente intendono incarnare lo spirito e i valori di un'epoca buia del nostro paese, quella del ventennio fascista. Queste organizzazioni si fanno promotrici di iniziative che generano scontri, violenze e nelle quali si propugnano ideali in aperto contrasto con le norme previste dalla nostra Carta Costituzionale.
Attraverso questo genere di episodi, essi assurgono alle cronache nazionali, soddisfando il desiderio di visibilità che li anima. Sono note a tutti alcune di queste vicende, che hanno coinvolto anche altre autorevoli cariche dello Stato, come nel caso delle minacce giunte pochi mesi fa all'ex guardasigilli ed ex ministro della giustizia Andrea Orlando, a seguito dei fatti di Macerata, come risposta alle dure condanne che tutta la politica aveva espresso riguardo a quel violento e ingiustificato episodio. Ancora il 6 dicembre 2016, a San Basilio, quartier di Roma, un gruppo di estremisti si rivolta contro una famiglia marocchina. Il 21 gennaio 2017, sempre a Roma, i facinorosi fascisti si accaniscono contro un albergo che ospitava migranti. Saluti romani e croci celtiche il 25 aprile al cimitero maggiore di Milano. Il 20 giugno sempre del 2017 un 18enne romano viene aggredito con un tubo di metallo perché zecca comunista. Il 4 luglio a Vobarno, in provincia di Brescia, una Molotov viene lanciata contro un hotel che si preparava ad ospitare dei migranti. La lista potrebbe andare avanti ancora con esempi da tutta Italia, ma non serve andare così distante dal nostro comune per trovare altri casi di atti fascisti. Anche a Padova, nello scorso luglio 2017, si è assistito ad un cruento scontro innescato da un corteo di Forza Nuova. Premesso che i proponenti di questa mozione si esprimono a favore di ogni iniziativa utile a creare una diffusa coscienza nazionale sul problema dell'identificarsi del fenomeno e della minaccia neofascista in Italia e nel mondo, dei razzismi, della xenofobia, del sessismo e sulla necessità quindi di una piena attuazione dei principi e dei valori della Costituzione, dato che si vuole richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale e dell'amministrazione sul fatto che lasciare spazio sotto qualsiasi forma a manifestazioni, associazioni ed organizzazioni dichiaratamente razziste, xenofobe, sessiste e antidemocratiche costituisce un fatto grave e da evitare con fermezza, in quanto esse possono contribuire a creare sul territorio relazioni e reti di complicità, oltre che un pericoloso spirito di emulazione soprattutto in settori della popolazione giovanile. Visto che si coglie quindi l'opportunità per richiamare anche, e qui naturalmente sorvolo su tutte quelle che sono gli articoli di riferimento, però cito l'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 48. E qui dichiaro cosa dice questa dichiarazione: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate dalla presente dichiarazione, senza distinzione di alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita, di alta condizione. Ci sono due articoli, l'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa, la legge 20 giugno del 52, nota come legge Scelba, la legge numero 654 del 75, intitolata Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, l'articolo 1 del 93, convertito in legge nel 93 sempre, il numero 205, legge Mancino, che tratta lo stesso argomento naturalmente. Inoltre, seguendo già quanto avvenuto in altri comuni della nostra provincia, quali Piovi di Sacco, Montegrotto Terme, la stessa città di Padova e il comune di Cadoneghe, che fu precursore su questo, i quali attraverso atti di giunta o di consiglio hanno scelto di modificare in osservanza ai propri statuti e alla Costituzione le linee guida o i regolamenti per l'assegnazione degli spazi pubblici ad associazioni e gruppi di persone, si esorta quindi ad adottare misure contro ogni neofascismo e contro ogni manifestazione di discriminazione per non consentire, secondo i mezzi e i limiti previsti dall'ordinamento e principalmente attraverso i regolamenti comunali, che le organizzazioni neofasciste abbiano cittadinanza politica sul territorio, in particolare attraverso l'utilizzo degli spazi pubblici. La lista civica Affare Comune si propone di impegnare l'amministrazione, chiede quantomeno di impegnare l'amministrazione comunale affinché 1. non possono in alcun caso essere rilasciate concessioni di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di conferenze, incontri e manifestazioni alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificate a livello statutario. 2. Le domande per la concessione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, secondo la quale è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. L'articolo 3 della Costituzione italiana, la legge 20 giugno 1952, la numero 645 e del decreto legislativo 26 aprile 93 numero 122 convertito in legge 25 giugno 93 numero 205. Terzo punto, modificare l'attuale regolamento inserendo una comma atto a spiegare l'impegno. I consiglieri comunali di Fare Comune, Gottardo Nicola, Bano Barbara, Dalla Libera Giuliana, Moracchiato Elisabetta. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, annulla, ho spento il timer perché è stato dentro i termini, e do io riscontro alla mozione appena esposta e quindi a nome di tutta la maggioranza, con riferimento all'oggetto, si precisa: i comportamenti descritti nella mozione di cui all'oggetto costituiscono fattispecie di reato previste e punite dalla legge 20 giugno 52 numero 645, legge Scelba, dalla legge 25 giugno 93 numero 205, nonché da ultimo dagli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale. Si tratta pertanto di fattispecie di reati penali la cui sussistenza, nel caso concreto, è di competenza della magistratura complessivamente intesa. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui il delitto di cui all'articolo 5 della legge 654-1952 è reato di pericolo concreto che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà di pensiero e di espressione di cui all'articolo 21 della Costituzione, ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostruzioni di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi, vedi Cassazione sezione 1 numero 11.038 del 2 marzo 2016. Ma si tratta appunto di una valutazione che compete alla magistratura. Una norma di regolamento comunale, atto formalmente amministrativo e normativamente di secondo grado, quindi che vietasse a prioristicamente la concessione di spazi ed aree pubbliche alle organizzazioni e associazioni che si richiamano direttamente all'ideologia, ai linguaggi rituali fascisti, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, eccetera, al di là del fatto che esula dalle competenze dell'ente territoriale che non è chiamato a valutare la sussistenza in concreto di fattispecie penali, riservata per legge alla magistratura, andrebbe a violare l'articolo 21 della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero e di espressione e l'articolo 18 della Costituzione che garantisce la libertà di associazione e potrebbe essere quindi dichiarata illegittima. Per tali motivi si propone di non accogliere la mozione di cui ha l'oggetto. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto.
Allora, il gruppo di maggioranza vota contro la mozione, perciò la bocciamo la mozione. Comunque mi faccio portavoce di tutto il gruppo che siamo contro qualsiasi tipo di violenza, in particolar modo quella citata nella vostra mozione, ma siamo contro anche ad altri tipi di violenza, quella nei confronti delle donne in particolar modo, che ultimamente è stata ricordata, e contro altre violenze che vengono perpetrate in danno delle persone e delle ideologie. Per cui noi siamo contrari a questo. Non serve un regolamento. Ci sono le leggi dello Stato e quelle devono essere rispettate. Per cui l'amministrazione comunale di Mestrino non serve che si regolamenti, per un domani sarà presentata una qualsiasi richiesta in tal genere, sarà nostra cura segnalarlo immediatamente alla magistratura.
Sì, diciamo che ha ragione il vice sindaco, che è di competenza della magistratura occuparsi di questi reati, ma magari la presenza di una norma del genere all'interno del nostro regolamento farebbe sì che neanche venisse presa in considerazione la domanda di occupazione di spazi pubblici. Questo è il merito della questione. Sono felice di sentire dalla sua voce che questo comune è contro qualsiasi forma di violenza, come rappresentante femminile e soprattutto come testimone di episodi molto incresciosi accorsi anche in questa sala. Ecco perché credo che oltre a quello proposto dai miei colleghi sia necessario rivedere anche il regolamento comunale in merito al comportamento dei consiglieri stessi, consiglieri intendo tutti, perché siamo figure pubbliche, non solo quando sediamo in questa stanza o nell'altra, siamo figure pubbliche anche per strada, siamo figure pubbliche quando andiamo in televisione, e a me capita, siamo figure pubbliche anche quando utilizziamo i social, ok? E con questo mi riferisco a quando si fanno condivisioni di immagini, simboli, frasi e quant'altro direttamente legato alla simbologia fascista. Perché se è vero che per uno screenshot un anno della mia vita è stato messo sulla berlina di un tavolo di un giudice, è altrettanto vero che altri screenshot sono in mio possesso e non sono stati utilizzati in campagna elettorale. Quindi una disciplina del comportamento da tenere, secondo me, visto i precedenti, sarebbe necessaria. Grazie. Movimento 5 Stelle è a favore della mozione di fare comune.
Grazie. Fare comune.
Mi stupisce che la maggioranza bocci la mozione motivandola come ha fatto l'assessore, il presidente del capigruppo stasera. Proprio per quella motivazione doveva essere approvata. Dovevamo metterla nel nostro regolamento perché fosse nostra una cosa del genere, che ci sia un regolamento, un dato di fatto, una legge ampia, non dice che noi la sentiamo nostra. Con una postilla con due parole nel nostro regolamento potevamo renderla veramente nostra. Siamo comunque pienamente convinti della validità di questa mozione. Perché le motivazioni e le riflessioni date dal consigliere Gottardo di fare comune sono attuali e condivisibili, pensavo, trasversalmente da tutti. L'etica e la morale, i valori e gli impegni espressi da questa mozione sono intrinsechi in ognuno di noi e andavano scritti, sigillati e firmati, sottoscritti nel regolamento. Fare comune è favorevole all'unanimità a questa mozione, che rappresenta una negazione a riaffiorare del nuovo fascismo.
Grazie consigliere. Votazione a favore 5, contrari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, astenuti nessuno. E contrari allora, Lupatin, Callegarin, Zambonin, e Tombolato, Piazza, Agostini, Stefani, Fiorindo, Albanese, Lonigo, Sarasin. Siamo al punto 7, nelle interrogazioni e interpellanze c'era una interrogazione del lista civica Fare Comune, chi la porta? Bano, prego.
Il giorno lunedì 22 ottobre alle ore 15.01 l'assessore Tombolato Giovanni ha postato sul gruppo Facebook 6 di Mestrino Se e anche su quello Info Mestrino un articolo che diceva testualmente: ecco come si presentava il fossato in via Montecencio questa mattina, sacchi pieni, ramaglie, taglio, siepe. Faccio appello a quei cittadini che hanno visto l'abbandono o che il vicino ha potato siepe o piante. Faremo controllare dove ha depositato la ramaglia, lo segnali al comune, rimarrà anonimo e sarà ricompensato. Volendo pertanto chiarire alcuni aspetti di questa frase, non la sintassi chiaramente, ma il significato di quanto affermato, i consiglieri della lista civica Fare Comune chiedono all'assessore di competenza da quando è fatto reato e divieto di potare siepi o piante, visto che dal 22 ottobre chiunque lo farà verrà da oggi controllato? E controllato da chi? Vigili, assessore all'ambiente, liberi cittadini? È già stato modificato il regolamento in tale materia? Come può un singolo cittadino dimostrare di aver smaltito correttamente il verde se l'ha conferito nel bidone che è stato svuotato il giorno seguente? Dove dovrebbe essere segnalato questo incivile gesto di gettare le ramaglie nel fossato? Nel numero WhatsApp del comune di Mestrino? Direttamente ai vigili o all'assessore? È stato istituito un ufficio o un sito apposito? Dovrà essere compilato un modulo? La cittadinanza ne è al corrente? Chi pagherà i controlli? Verrà fatta una variante di bilancio? Come si intendono ricompensare poi i cittadini che segnaleranno il gesto increscioso? Verrà proposta una forma di pagamento in denaro? E da dove verranno recuperati questi soldi? Oppure verrà applicata una forma di sconto sulle tasse? Ecco, chiedevamo questo perché la frase che mi ha lasciato più amareggiata e più disgustata è stata, rimarrà anonimo e sarà ricompensata. Appena letta mi è venuta in mente la mafia. 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, Camorra sono appunto contraddistinte da segnalazioni anonime e ricompense di vario genere per le soffiate. Posso continuare?
Prego, continui.
Grazie. Un rappresentante dei cittadini, un amministratore comunale, com'è l'assessore Tombolato, non dovrebbe, anzi non deve permettersi in nessuna occasione di fomentare azioni del genere. Questa scelta arbitraria e personale scavalca la legalità e la giustizia propria dei poteri separati dello Stato, Parlamento e magistratura, che garantiscono lo Stato di diritto e l'ordine sociale. Se fare la spia e offrire un compenso ricattato sono diventati dei valori, allora la nostra società è veramente in declino. Siamo tornati ai soldati tedeschi che per avere un distintivo sulla giacca spiavano la popolazione per individuare gli ebrei? Posso continuare?
Sì, prego, può continuare.
Sarei curiosa di sapere se l'amministrazione tutta condivide e supporta questa linea di pensiero, perché se così fosse sarebbe ancora più grave. In caso contrario, invece, dovrebbero essere prese delle misure per evitare che eventi simili si manifestino anche in futuro.
Prego, assessore Tombolato.
Aspetta, in parte. In riferimento all'interrogazione in oggetto, nessuno si è sognato di impedire ai cittadini di potare le proprie siepi, ma il sottoscritto, forte delle deleghe ricevute dal sindaco, combatterà ogni comportamento incivile che verrà perpetrato sul territorio comunale, compreso quello di gettare i rifiuti nel fossato di via Montecencio. Spiace constatare che chi aspirava a fare il sindaco tolleri detti comportamenti, non consentiti prima che da norme scritte dal senso civico che ognuno di noi dovrebbe avere. È evidente che il cittadino che tiene un comportamento corretto smaltendo il verde e le ramaglie non deve temere nessun tipo di sanzione o amministrativa e pecuniaria. La domanda non ha senso, atteso che anche se non ci fosse lo svuotamento non sarebbe possibile risalire al proprietario delle ramaglie. Ognuno è libero di segnalare comportamenti incivili alle autorità competenti con i mezzi e le modalità ritenute opportune. Quelli indicati sono tutti soggetti capaci di ricevere e istruire una segnalazione. Le autorità competenti poi sono obbligate a intervenire. Qualunque cittadino dotato di un minimo di quoziente intellettivo riesce a distinguere un comportamento incivile e valutare liberamente se segnalarlo o meno. Ad oggi non sono state previste forme di ricompensazione economiche di cittadini che segnalano comportamenti incivili. Quanto citato nel post dal sottoscritto va al di là di un ristoro economico, ma di eguale valore. Probabilmente poi, vista la mia sensibilità verso l'ambiente, credo che nulla vieti a sottoscritto di invitare a cena a mie spese chi dimostra di rendersi particolarmente utile alla comunità. Quindi, assessore, consigliere, scusa, qui schei mi faccio quello che voglio. Grazie.
Grazie, assessore. Sì, Albanese. No, non può intervenire in interrogazione.
Solo
se si sente soddisfatta della risposta può eventualmente replicare.
Mi dispiace, non sono soddisfatta della risposta. Mi ha detto che lei combatterà con ogni mezzo l'inciviltà. Le avevo chiesto come, perché questo mezzo mafioso non va bene. È facile trovare
consigliere, le consiglio di usare termini diversi.
Lei ne risponde di queste,
perché questo, quello che ha detto è registrato.
Va bene.
E affermazioni, lei
ho le prove, c'è scritto qua.
Cos'è? No, no, dica al microfono. Cos'è che ha le prove che l'assessore Tombolato è mafioso? Risponda
lei
alla mia domanda.
No, io già
risponda alla mia domanda.
Ho spiegato
signori,
prima,
sedetevi per cortesia,
che rimarrà anonimo e sarà ricompensato. Allora, prima ho detto che è un comportamento che mi ha fatto ricordare la mafia.
Presidente, scusi, chiedo una deroga al regolamento e chiedo la parola, se posso. Altrimenti la prendo d'ufficio. Per un'affermazione io voglio chiedere e voglio che mi venga ripetuto quanto ha appena detto la consigliera Bano. No, senza suggerimenti, è stato registrato. Vorrei che la consigliera Bano confermasse pubblicamente l'associazione dell'atteggiamento dell'assessore Tombolato ha un atteggiamento di organizzazione mafiosa. Chiedo, perché è stato detto, e se non è così, chiedo e do l'opportunità alla consigliera Bano non di rivedere le parole, ma di giustificare, perché l'affermazione potrebbe anche essere oggetto di una
garantita
indagine non del tutto simpatica, perché l'ha detto in un consiglio comunale. E allora, se lei sostiene che l'assessore Tombolato, assessore del comune di Mestrino, agisce con metodo mafioso pari a un'organizzazione mafiosa, lo conferma?
Do la parola alla consigliera Bano.
Ho iniziato l'interrogazione
Comune dicendo che l'assessore Tombolato in suo post ha dichiarato che la persona rimarrà anonima e sarà ricompensata. Ho spiegato poi che il tutto mi ha fatto venire in mente a... aspetti che riprendo le parole. Appena letta mi è venuta in mente la mafia, perché questo metodo è mafioso.
Riformulo la domanda perché è importante, perché all'atto dopo andiamo a rileggercela. Lei, non in quel passaggio lì, nel secondo passaggio ha dichiarato che l'atteggiamento dell'assessore Tombolato è pari all'atteggiamento di un'organizzazione mafiosa. Allora, quella domanda mia è molto precisa. Ah, lei intende percorrere questa affermazione confermandola o in questa sede riprende l'affermazione e riformula il suo quesito? Perché se è sì, l'abbiamo risentito e chiedo conferma di quanto lei sta dicendo, perché l'abbiamo sentita tutti. E non, siamo in 16, l'abbiamo sentita tutti e non faccia gioca di parole. Lei conferma che l'atteggiamento dell'assessore Tombolato è di stile mafioso, sì o no? Risposta chiara, senza giochi di parole. No. Lo dica chiaramente.
No.
E allora ritratti quello che ha detto.
Ritratto, mi sono espressa male.
Lo dica
ritratto, mi sono espressa male, riformulo il tutto.
Prego, stai fermo qua.
Mi ha detto... Posso continuare l'intervento però? Ok. Nella no, e se ne va l'assessore Tombolato, non sente neanche la mia risposta.
Forse non merita la solitudine.
Prego.
Non merita, ha detto il sindaco, la mia risposta. Va bene. Chiudo qua. Grazie e buonasera.
Il consiglio è chiuso, arrivederci.
No, chiedo scusa, io volevo fare un intervento.
No, non è previsto.
Non è previsto. Beh, è andato in deroga al sindaco, volevo andare in deroga anch'io, visto che quando è stato fatto un attacco verbale alla consigliera Bano nella precedente amministrazione non è stato fatto
per fare parola.
Sì, ci sono sempre due pesi e due misure.
È mia decisione.